sarebbe poi sperare tutti in un mondo migliore. Vengo anch'io, no, no, no. Dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore. E vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io,
no, tu no.
Vengo anch'io,
no, tu no.
No, vengo anch'io,
no, tu no.
Perché?
Perché no.
Buongiorno a tutti e a tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori. Oggi domenica 30 giugno, una domenica caldissima qui a Roma, in tutta Italia, in tutta Europa. La questione ambientale prima ci ha fatto soffrire per il freddo che impediva di avere i benefici di una primavera che non è mai arrivata, e una volta che è arrivata l'estate ci sta massacrando, non solo a noi ma diciamo a tutto il pianeta, che sta soffrendo una situazione probabilmente mai vista negli ultimi anni. E come abbiamo detto, evidentemente una delle risorse che alimentano il capitalismo, oltre alla forza lavoro che è l'ambiente, si sta
scusate, problemi tecnici, quindi sì, appunto, come mi aggiungo a Francesco, è un clima decisamente ambiguo e insomma inaspettato. Oggi leggevo sul giornale che anche sulle Dolomiti, a quanto pare nella vetta, nel punto della vetta più alto d'Europa addirittura, i gradi erano sopra lo zero.
Sopra lo zero per la prima volta, e quindi insomma morti dappertutto, soprattutto nell'Europa centrale. L'aria africana arrivata fino al Mare del Nord, ecco, insomma, per chi accusava di catastrofismo le varie manifestazioni più o meno consapevoli o più o meno coscienti che si sono tenute nel corso dell'anno, ecco, ha avuto una risposta immediata da parte dell'oggettività che ci ha mostrato.
Però chi manifesta ha ancora conseguenze, perché ieri a Parigi sono state la manifestazione di questi giovani e sono stati massacrati dalla polizia, ragazzini seduti a terra e decine di poliziotti che gli spruzzavano peperoncino addosso, capito? E i ragazzini fermi, non facevano né violenza e né resistenza, no? Chi praticava la violenza era la polizia, no? Tutto per regolate. Poi c'avevamo questi fenomeni atmosferici che continuano a spiegare che d'estate fa caldo e d'inverno fa freddo, questo lo sappiamo tutti quanti, ma quando poi il caldo è diverso a certe situazioni non lo vogliamo capire e andiamo avanti così. Perciò ci troviamo in un mondo dell'indifferenza. Gramsci diceva: odio l'indifferenza, e noi cerchiamo di rompere questa indifferenza.
Sì, diciamo, questo, gli indifferenti non vanno bene, ecco. Prendere, essere partigiani è la priorità da parte di coloro che si ispirano a certe idee come quelle che noi cerchiamo di difendere e su cui cerchiamo di impostare ogni tipo di ragionamento. Oggi non parleremo prevalentemente di questo, ma prendo spunto dalla questione del caldo, e visto che noi siamo negli studi della radio e il condizionatore non può funzionare perché altrimenti va in cortocircuito, cioè salta la corrente e quindi saltano tutti quanti i microfoni, per ricordare che questa radio vive esclusivamente delle sottoscrizioni delle ascoltatrici e degli ascoltatori, e mai come ora abbiamo la necessità appunto del minimo indispensabile per cercare di mandare avanti tutte le trasmissioni così come siete abituati ad ascoltare. E per far questo si può procedere tramite il sito www.ondarossa.info. In alto a destra c'è la possibilità di sostenerci cliccando su un tasto appunto chiamato sostienici. Con le consuete maniere con cui si trasferiscono i soldi su internet si può appunto dare una sottoscrizione, oppure si può procedere attraverso il conto corrente postale 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volci 56 00185, Roma. Ripeto ancora una volta, noi abbiamo fatto una campagna 30 per 1000 che si è chiusa proprio qualche settimana fa. Abbiamo sicuramente apprezzato lo sforzo di molte ascoltatrici e di molti ascoltatori, di coloro che sono venuti qua a radio a darci il loro contributo, di quelli che sono venuti alle nostre iniziative che abbiamo fatto grazie appunto ai compagni e le compagne che ci hanno ospitato al di fuori di questo spazio. Siamo sicuramente soddisfatti perché in un periodo in cui la crisi pesta duro soprattutto su coloro che fanno parte della classe dei lavoratori e delle lavoratrici, e quindi il 100% di chi ci ascolta, e quindi coloro che riescono con difficoltà a arrivare a fine mese, per cui abbiamo capito che ogni sforzo da questo punto di vista è sicuramente da valorizzare. Detto ciò, non abbiamo raggiunto la cifra che ci proponevamo di raggiungere, i famosi 30.000 euro per mandare avanti per un anno intero la radio, per cui anche se è finita questa campagna, se si è conclusa dal punto di vista, diciamo, formale, chiedo ancora di più delle altre volte di sostenerci, perché ripeto, anche le cose più essenziali talvolta vengono meno senza un aiuto economico. Purtroppo viviamo tutti quanti nel capitalismo e quindi i soldi servono per pagare utenze e eventuali rotture di qualsiasi tipo all'interno di tutte le macchine che noi utilizziamo per fare trasmissione. Detto ciò, andrei direttamente al cuore delle tematiche da affrontare oggi.
Oggi ne affrontiamo un po' varie, non è che c'è un tema in particolare da affrontare, diciamo pure che i compagni che si fanno iniziative varie, in ogni iniziativa che si fa può anche mettere una cassettina sostieni la radio, perché poi è la radio che dà voce alle iniziative che ci sono in campo. I 3 di luglio si riuniscono, c'è un'iniziativa, adesso ce la presenta a Centocella Aperta, sulla scuola, sulla repressione, sulla libertà di insegnamento. Insomma, la scuola è stata coinvolta spesso dal coattume che governa, no? Si sono permesse troppe cose, ma ci facciamo subito la parola al compagno che è venuto, che ci spiega questa iniziativa. L'obiettivo è sollecitare chi è interessato, che non deve essere per forza uno che va a scuola, insomma, nel senso che un insegnante, ma possono essere i genitori e magari anche gli studenti che la frequentano. La parola a Alerino.
Buongiorno, sono Alerino. Intanto volevo presentare l'iniziativa che si svolgerà il 3 luglio a Casale Falchetti e che, diciamo, ha l'aspetto di un aperitivo con assemblea a partire dalle 8, in cui, come ha detto Ettore...
Perdonami, ci puoi ripetere l'indirizzo del posto, che non l'ho capito manco io?
Casale Falchetti.
Sì?
Non è Centocelle Aperte.
Centocelle Aperte. No, non è Centocelle Aperte, ma è Laboratorio Sociale Centocelle, si trova a Viale della Primavera, praticamente quasi sulla via Casilina. Adesso se è possibile nel corso della diretta vi do il numero preciso. Comunque questa iniziativa si svolge il 3 luglio e come ha detto Ettore è stata promossa non solo da insegnanti ma da un coordinamento che in origine si chiama coordinamento di studenti, genitori, insegnanti, e che è partito, diciamo, l'anno scorso. Su questo, insomma, dovrò fare una premessa sulla lotta contro l'alternanza scuola-lavoro, ma non soltanto negli aspetti, diciamo, più propriamente didattici, ma proprio come aspetto, diciamo, della ristrutturazione che la scuola sta subendo, ha subito e sta subendo in questi anni, a partire, diciamo, dalle riforme che molti di voi hanno sentito, Moratti, Gelmini, ma soprattutto la Buona Scuola, e che in continuità con la Buona Scuola sta continuando sotto altre forme. L'anno scorso, il 3 luglio, abbiamo fatto un'iniziativa sempre nella zona di Centocelle, a Casale Garibaldi, nella quale praticamente l'obiettivo era la sottoscrizione per Lavinia, la maestra di Torino licenziata per avere partecipato a una manifestazione
antifascista, diciamo.
Lo slogan contro la polizia, insomma, è una vicenda che tutti penso ricordino, per il fatto che la maestra Lavinia è stata licenziata in diretta, tra virgolette, nel senso che la trasmissione Matrix, se non sbaglio, con la presenza di Renzi, che immediatamente, questo è proprio la dimostrazione anche della continuità, insomma, nelle modalità con cui avviene la repressione nella scuola, ma ecco, e questo vi volevo soffermare, anche fuori dalla scuola, cioè nel senso quanto la repressione in realtà sia un fenomeno che non si può circoscrivere all'aula, anche se poi naturalmente, parlando di repressione, dobbiamo anche ritornare un attimo sulle modalità, diciamo, in cui avviene. Questa iniziativa del 3 luglio è un'iniziativa aperta a tutti, quindi, come ho detto prima, nella quale ciascuno porterà qualcosa e soprattutto inviteremo a parlare delle persone che sono state colpite dalla repressione in vario modo, sia a Roma che in altre situazioni, e nella quale, diciamo, poi si cercherà di allargare il tema anche ad altri aspetti della scuola.
Scusa se ti interrompo, ha chiamato una compagna specificando che l'indirizzo del Casale Falchetti è via della Primavera 319B, quindi abbiamo risolto anche questo dubbio. Vai avanti, prego.
Ah, va bene. Comunque è abbastanza facile da raggiungere.
Sì, è conosciuto. No. Io avevo detto 100 celle aperte perché leggendo un comunicato mi era sembrato.
Sì, 100 celle aperte.
Sta sempre lì, insomma, sulla stessa strada. Insomma, non è che.
Sì, è molto vicino. È molto vicino, si raggiunge naturalmente con la metro C, scendendo a Viale delle Gardenie, ovviamente con auto, bicicletta, motorino, a piedi, in qualsiasi modo. Oppure...
Dalla stazione della metro, dalla metro saranno 500 metri proprio,
sì,
ma 500 pure di
metri
meno.
A piedi, poi insomma si spera che non sia troppo caldo, come si diceva prima. Oppure con autobus, uno per esempio è il 542 che parte da Piazza Bologna, insomma comunque è una zona facilmente raggiungibile per tutti. E come stavo dicendo prima, il discorso della repressione si lega strettamente a quello della ristrutturazione che la scuola sta subendo e che parte, diciamo, senza voler andare troppo lontano, nel senso senza voler per esempio tornare a Berlinguer, insomma, dalla buona scuola e dalle modalità con cui la riforma è stata non soltanto approvata.
Perdonami che ti interrompo, intendi Zecchino o Berlinguer?
Sì, Berlinguer, okay. Zecchino per quanto riguarda l'università, ma anche la riforma, per esempio l'autonomia scolastica, la legge Bassanini, la riforma Berlinguer che non è passata ma che comunque ha lasciato degli strascichi importanti, la riforma Moratti, la riforma Gelmini. Ma anche tanti decreti, tanti provvedimenti che magari hanno inciso meno nell'ambito della scuola, ma che sono stati comunque importanti, per esempio i tagli all'istruzione che sono stati costanti nell'arco di tutto il ventennio appena passato, nel senso che con la riforma Gelmini i tagli sono stati evidenti a tutta l'opinione pubblica, ma in altre situazioni
ma che volete, con la cultura mica si mangia, sai, si taglia la cultura perché no, la cultura non si mangia, era una teoria dei governi di questo ventennio, insomma, che tu citavi.
Beh, è una teoria che però, diciamo, che va avanti, nel senso che
è più una pratica che una teoria, insomma, l'hanno applicata per bene, mi pare di capire, questi tagli e la precarizzazione progressiva che si è appunto incrementata negli ultimi anni.
Sì, peraltro anche la precarizzazione, per esempio, su questo mi consentite una battuta, nel senso che una volta esisteva un esercito di precari che erano, diciamo, coloro che accedevano alle graduatorie per l'insegnamento e che un giorno sarebbero entrati di ruolo, e a un certo punto dalla riforma della buona scuola in poi praticamente c'è stato il tentativo, in parte riuscito, di creare un precariato più ampio, cioè di precarizzare anche lo stesso docente, diciamo, a tempo indeterminato, per esempio attraverso la chiamata diretta, che in questo momento è stata sospesa ma che comunque pende sempre come spada di Damocle, la trasformazione per esempio degli organi collegiali in consigli d'amministrazione e altre cose che creano, diciamo, una situazione di precarietà dell'insegnante che deve sottostare a un'autorità che non è quella della scuola pre-riforme, voglio dire. Quindi, insomma, la repressione avviene anche attraverso questo, ma ci sono anche degli aspetti di repressione che sono evidenti, nel senso che sono dei veri e propri colpi di macete, non so come dire, nel senso sia quelli che avvengono di fatto, l'ultimo è stato la sospensione della professoressa di Palermo, che anche questa è stata accompagnata da un certo battage dell'opinione pubblica, insomma, dal tamburo battente, anche per l'assurdità stessa del provvedimento.
Ma queste cose, scusa, forse ti interrompo, però lo dico perché mi viene da pensare mentre che tu parli, sono funzionari al sistema, più ignoranza c'è e più l'ignorante governa, no? perché non è che si può definire una persona di cultura, per esempio, i governanti che ci avevamo adesso, no? La bestia, l'imbecille, non riesca a definirli diversamente di Pomigliano, capito? Ucciotto da chiazza, che potrebbe essere Conte, no? Di Firenze. Voglio dire, se la scuola va avanti con questa progressione di cose, succede che loro sciacquano bene dentro quest'acqua di bassa cultura. E poi una riflessione, se ci puoi dire quando influirà. Martedì dovrebbero varare l'autonomia regionale.
Ecco, questo
è e quella è l'altra batosta definitiva della scuola, tutto sommato, no? Vogliono una scuola di classe, d'élite, chi ha i soldi e può avere un insegnamento adeguato, chi non c'ha i soldi, so cavoli sua, dispersione scolastica che va avanti e via dicendo. Scusa, forse è deviato dalle cose, però mi viene da pensare, mentre tu dicevi, che avvengono queste cose, perché poi vengono collegate alla società che si vive.
Sicuramente l'autonomia regionale in questo momento è il nel disegno di cui stavamo parlando, cioè nell'idea appunto che la scuola vuole essere, cioè che c'è una ristrutturazione non soltanto della scuola ma anche del concetto stesso di insegnante, di insegnamento, di ignoranza proprio, della fabbrica dell'ignoranza, e contemporaneamente sta avvenendo, diciamo, questo fatto che è sotto gli occhi di tutti, almeno degli insegnanti, ma che potrebbe portare a un cambiamento completo del profilo di quello che è la scuola. Cioè l'autonomia regionale significa che, a parte che nel futuro il docente non sarà più dipendente dello Stato ma sarà dipendente di una regione, questo, diciamo, non è ancora nell'autonomia organizzativa, ma comunque questa è la strada. E quindi praticamente
non sarà più una scuola nazionale ma sarà una scuola regionale, anche nella formazione didattica, perché ogni regione pianificherà la sua cosa. Il fatto di aver abolito anche la storia come materia, no, d'esami, è molto importante, perché la storia è un elemento essenziale per capire come andare avanti, devi capire quello che è stato dietro. L'hanno abolita perché gli servono un popolo di ignoranti, come diceva un famoso canzone.
Guarda, io aggiungo un altro paio di considerazioni. Come sapete, pure io lavoro nella filiera cosiddetta educativa, quindi li vedo un po' dopo che passano per la scuola, e beh, è evidente che si sta creando un processo di polarizzazione che riflette esattamente quello che è la polarizzazione del reddito, nel senso che le elite cosiddette, cioè i figli dei professionisti, i figli delle persone che hanno effettivamente uno spessore culturale anche dentro casa, rimangono ancora come quelle elite che magari esistevano 20 anni fa dal punto di vista della preparazione quando arrivano a livelli universitari. Il problema è che poi si è creato uno svuotamento progressivo e micidiale nella parte centrale, cioè l'abisso che esiste tra chi viene da famiglie buone, dalle famiglie bene, insomma, dalle famiglie quelle coi soldi, quelli che vengono, insomma, che rappresentano un'elite che il capitalismo non vorrà mai eliminare, perché sarebbero la classe dirigente, quello che sorregge il sistema in quanto tale. Quindi questi ci avranno sempre le porte aperte a un'istruzione che sia di natura pubblica o privata, deve essere un'istruzione fatta bene. Il problema è che tutti gli altri vanno sempre più indietro e si distaccano sempre di più. Insomma, diciamo che il modello inglese, il modello statunitense, il modello brasiliano, insomma il modello che sta in tutto il mondo, a parte in un periodo molto limitato in Europa, no? Quello che, grazie ai compagni e le compagne che ce l'hanno garantito prima, perché insomma questa è una cosa che va ricordata, non è che c'è stata calata dal cielo, si sta riproponendo nuovamente qui, e questo è il rischio. L'autonomia va in questa direzione, cioè rendere appunto ancor più precarizzato da questo punto di vista la scuola significa creare ancora di più questa differenza, questo distacco, questa diseguaglianza, come si dice in tanti ambiti. Non che questo significhi che in Calabria non esisteranno più scuole d'élite, perché è quello che si punta, cioè creare delle scuole d'élite così come hanno fatto in America. Se voi andate negli Stati Uniti avete del 5-6 università che fanno spavento, ma il livello medio degli studenti, parlo a livello universitario, è bassissimo, è molto più basso del nostro. Però le punte estreme esistono perché il sistema deve garantirsi sempre quei soggetti che vanno a prepararsi secondo le scuole imposte dal capitale, ovviamente dominante in un determinato periodo, che devono andare a fare con le, devono andare a dirigere tutte le imprese che serviranno appunto a produrre profitto e plusvalore. La domanda che volevo farti, perché appunto io non faccio parte della scuola, ma seguo ovviamente le vicende, parlavi giustamente del punto, uno dei punti più importanti, l'abbiamo detto tante volte, che è cardine per quanto riguarda il futuro non solo della scuola ma dell'intera, dell'intero paese, che è quello dell'autonomia differenziata, no? A livello fiscale, a livello di diversi servizi cosiddetti. C'è la volontà da parte, che secondo te, da quello che tu vedi, di organizzare un movimento che sia nazionale e che cerchi di opporsi attraverso delle, diciamo, delle manifestazioni serie durante il periodo scolastico, per esempio il ritardato inizio delle lezioni a settembre, perché insomma è chiaro che da parte nostra, che tu lavori qui immagino dalle parti nella regione Lazio, se non ho capito male, noi insomma stiamo in una situazione in cui verremo penalizzati da un'autonomia differenziata. Io vorrei sapere se nelle scuole dell'Emilia, del Veneto, della Lombardia, i docenti, di cui la gran parte immagino provengano anche da queste zone, non è che siano tutti locali, stiano pensando, loro avrebbero dei vantaggi ovviamente, almeno individualisticamente, perché poi a conti fatti pure loro ci vanno a perdere, però dal loro punto di vista è possibile immaginare un movimento su base nazionale che vada a contrastare come un unicum, ecco, senza frammentazioni, un progetto di legge, di un provvedimento, diciamo, normativo, che effettivamente potrebbe creare delle crepe che poi sono difficili da rimettere a posto in un secondo momento?
Ma la prima cosa è che un movimento è sempre possibile, secondo me, nel senso che noi cerchiamo di movimentare le cose, la nostra iniziativa va in questo senso, cioè nel senso ci vediamo il 3 cercando di indurre.
Cioè, certo, il tempo non è che è proprio favorevole.
Però non è un caso che l'estate è stata sempre utilizzata per portare avanti determinati progetti, proprio perché l'estate è difficile organizzarsi. Però ecco, noi per esempio ci vediamo il 3 per, diciamo, cercare di progettare anche dei percorsi nelle scuole, insomma. Quindi per me è possibile, nel senso che noi cerchiamo di incoraggiare un movimento dal basso, perché senza voler per forza entrare nel merito, diciamo, dell'azione che i docenti possono fare, in questo momento un'opposizione non può essere che dal basso, nel senso che un'opposizione di ciascuno a ciò che viene, diciamo, espresso dalle politiche, nel senso che all'interno della scuola, all'interno del come all'interno della società, insomma. Vorrei ribadire il fatto importante da cui sono partito, cioè che cerchiamo di non circoscrivere i discorsi, nel senso che la scuola sicuramente deve reagire all'economia, ma deve reagire anche a tante altre cose magari meno importanti, per esempio l'idea che si sta facendo strada delle telecamere in classe per cercare, con la scusa di voler reprimere il bullismo, in realtà legato anche a un discorso di repressione di, tra virgolette, chi fa politica a scuola, chi non si allinea, abbiamo visto appunto i fatti che sappiamo, insomma, Lavinia, la manifestazione antifascista, la maestra di Padova, no? C'è stato anche un altro episodio piuttosto grave su cui, diciamo, i giornali e le televisioni non hanno creato la fiction, come nel caso per esempio di Rosa Maria Dell'Aria, nella quale invece noi tutti abbiamo assistito alla sospensione e poi soprattutto a un atteggiamento assolutamente ambiguo.
Sembra a Padova, da quelle parti, i carabinieri a scuola che addestravano gli alunni vestendole con la divisa antisommossa,
sì,
che ho visto.
C'è stato
ragazzi.
anche questo, c'è stato anche.
Voglio dire, dove vogliono arrivare, capito? Cioè, voglio dire, sta veramente a voi, come insegnanti, diventate l'avanguardia di questa cosa, perché se i ragazzini vengono cresciuti dentro una scuola in questo modo, quando arrivano a un'età del ragionamento, che diventano adolescenti e poi i giovani, diventano veramente un problema serio nella società. Poi è una scuola che sta cambiando, non è la scuola quando ci andavo io, però voglio dire, è una scuola in cui c'è la multietnicità, cioè sta pieno di ragazzini con culture, tradizioni diverse. Come si può amalgamare se le riforme vanno verso quello che tu ci stai spiegando? È un fatto preoccupante, allarmante, se dovrebbe interessare molto i genitori e gli alunni. Ecco perché dico è importante l'assemblea del 3, che cercare di avviare un processo, un movimento di scuola a livello nazionale, insomma, perché questo sta avvenendo, insomma, lo vediamo tutti i giorni, non solo nei fatti di cronaca, ci sono anche fatti che magari non ne vengono a conoscenza i giornali, però accadono tutti i giorni dentro le scuole.
Sì, beh, per esempio il discorso della repressione in questo senso anche dei contenuti si lega anche al discorso dei contenuti dell'insegnamento. Per esempio dicevi prima la storia, cioè il discorso è che l'insegnante ha una grande responsabilità perché ha a che fare con giovani che può formare e ai quali in qualche modo per questo diciamo il discorso che sta passando è di un insegnante sempre più neutro, sempre più neutrale, sempre più astratto, sempre più che praticamente impartisce sempre di più delle abilità che servono semplicemente a un futuro indeterminato e non i contenuti delle materie, e specialmente la storia. Quindi il fatto della storia da questo punto di vista è molto importante, cioè, quindi la formazione di un uomo poi sostanzialmente, che è poi lo studente cittadino o come lo vogliamo chiamare, che non sia sempre più slegata da una formazione reale, da una formazione sui contenuti, da una formazione eccetera, e nello stesso modo plasmare l'insegnante come qualcuno che non si permette, al di là insomma degli episodi su cui sono nate queste fiction di cui dicevo prima, non si permette di uscire da un ruolo prescritto, sia a un livello diciamo globale, nel senso che gli episodi di cui abbiamo parlato prima sono episodi che sono avvenuti a livello globale, nel senso sono avvenuti diciamo con un provvedimento del provveditore, diciamo, dell'ufficio scolastico di Palermo, nel caso della professoressa Dell'Aria, addirittura in televisione per quanto riguarda la maestra Lavinia, e in altre situazioni con molte telecamere accese. Ma c'è un fatto di vita quotidiana nella scuola, cioè nel senso che nella scuola c'è comunque, anche grazie alle riforme di cui si parlava, per esempio la buona scuola, ci sono dei poteri da parte del dirigente di controllare, di reprimere, di tenere in mano la situazione, soprattutto anche grazie al fatto che il dirigente scolastico, che è una figura diciamo ministeriale, non solo è, diciamo, stato scelto sulla base di determinati criteri, ma è intimidito dalla burocrazia, la quale potrebbe farlo fuori, per dirla con terminologia diciamo così un po' terra terra, cioè
nel senso, ma poi la realtà su... però cioè nel senso che vengono cacciati come dici tu, la cosa fondamentale è che divengono figure ministeriali e quindi dipendono da una struttura burocratica che, da quello che ho capito io, è abbastanza diversa rispetto alla figura del preside che esisteva precedentemente, no? Quindi diciamo stiamo andando verso una forma, ma questo insomma ce lo diciamo da tanti anni, di aziendalizzazione pure dell'istituto scolastico, che è una cosa che contrasta completamente dal mio punto di vista anche quello che c'è scritto in Costituzione. Comunque queste sono opinioni di natura personale. La domanda che ti volevo fare, visto che tu vivi quotidianamente la scuola, più o meno questi discorsi che tu stai facendo sono condivisi a diversi livelli dal corpo docente, cioè chi più d'accordo, chi più o meno. Gli studenti, che sono voi l'attore principale di tutta quanta la struttura, come stanno reagendo quando voi gliene parlate, se gliene parlate? Perché secondo me è inevitabile che qualora dovessimo pensare a creare diciamo una mobilitazione che possa essere di natura nazionale o comunque locale, la consapevolezza, se non dico, parlo di coscienza ovviamente, ma la consapevolezza dei ragazzi, almeno quelli più grandi, dovrebbe essere almeno un minimo avanzata. Da questo punto di vista, che reazioni vedi da parte degli studenti? Perché io a livello universitario vedo molto un grande assopimento generalizzato, poi ci sono sempre delle punte di diamante.
Questo è sempre il pericolo di vedere l'assopimento. Io in realtà devo dire la verità, gli studenti secondo me in questo momento sono più avanti di noi.
Molto bene.
Poi non so se tutti gli studenti o alcuni studenti, nel senso che il pericolo siamo stati tutti, diciamo, nel movimento, e sappiamo che il movimento in alcuni momenti storici è stato pura avanguardia, altri momenti invece è stato un movimento. Sicuramente nel momento in cui si saldano diversi diciamo settori del mondo studentesco, il movimento non è più, diciamo, residuale, autoreferenziale. Però io, da quello che posso vedere nella mia esperienza, gli studenti sono in questo momento più avanti di noi, nel senso che hanno manifestato, al di là, insomma, dell'aver manifestato proprio da un punto di vista fisico, nel senso che hanno partecipato e fatto molte manifestazioni nel corso di quest'anno, e non soltanto per questioni legate al clima, mm-hmm. sono state, diciamo, molto pubblicizzate proprio perché erano anche molto più riducibili a una fiction, anche se, insomma, al di là del merito, insomma, ma si sono mossi e hanno manifestato il loro disagio rispetto alle politiche che stanno avvenendo, rispetto per esempio all'alternanza scuola-lavoro. Ci sono state diverse manifestazioni. Ovviamente il nostro problema è il fatto che, così come gli insegnanti diventano parte, diciamo, del racconto sulla scuola soltanto nel momento in cui c'è appunto un evento particolare, le manifestazioni degli studenti, che pure sono state molto partecipate nel corso di quest'anno, non è stata data quasi mai notizia di queste manifestazioni. Peraltro la presenza di gran parte degli studenti pacifici, tra virgolette, non ha neanche fatto sì che giustamente ci fosse, diciamo, dei fatti su cui poterli criminalizzare. Questo è un fatto sicuramente positivo, però diciamo che sono stati, e come anche del resto una parte di noi insegnanti che cercano di fare critica, di muoversi, eccetera eccetera, sono stati completamente ignorati da questo punto di vista.
Io mi inserirei per dire anche che di un'esperienza di Roma Est, che appunto di fronte all'impossibilità di essere pubblicizzati o di avere voce magari un po' più amplificata da, non dico media mainstream, ma anche un TG regionale, insomma, sarebbe sufficiente. E so di esperienze di studenti medi che hanno creato un nuovo giornalino, sia da distribuire all'interno degli istituti sia da distribuire nel quartiere di Roma Est, con tematiche comunque di movimento, che coprono sia gli argomenti che stavi menzionando tu poc'anzi, sia anche invece questioni magari più di militanza, come l'antifascismo, l'antisessismo, le questioni ambientali, eccetera, e che sono tutte tematiche che effettivamente gli studenti nell'ultimo anno hanno insomma portato avanti con convinzione all'interno delle scuole e anche nei quartieri, partecipando a iniziative e manifestazioni territoriali. Quindi effettivamente, appunto, non c'è tutto questo assopimento che ci vogliono far credere, ma in realtà c'è un'attenzione e una voglia di mettersi in gioco anche con strumenti diversi che sono interessanti. E infatti non penso che sia un caso che nell'ultimo anno abbiamo constatato delle incursioni della polizia, della finanza all'interno delle scuole, con la scusa col momento non politico, ma con la scusa delle droghe. O peggio ancora, oddio, forse non so quanto sia peggio, comunque parimenti le aggressioni fasciste nei confronti degli studenti che camminavano singolarmente, facevano delle passeggiate o durante iniziative magari più militanti. Quindi penso che appunto non sia un caso che l'attività degli studenti medi da un lato non venga chiaramente pubblicizzata come è sempre stata, loro stanno adottando delle tecniche nuove, comunque pervasive, e nel frattempo appunto vengono repressi con i modi più beceri e più violenti.
Sì, tra l'altro
E così poi andiamo pure verso la conclusione, inserisco. quanto influenzerà anche questo decreto Minniti, Salvini, Salvini bis, no? Perché mette tutta una serie di limitazioni, di situazioni, che la scuola sicuramente ci potrà facilmente cascare dentro questi cose, perché quando tu vuoi penalizzare un blocco stradale, lo studente, per farsi sentire, perché la scuola magari gli sta a cascare in testa, escono dalla scuola e bloccano la strada. Quanto può influenzare, perché quello che diceva Giulia poi si assomma pure a tutte queste cose, no? Voglio dire, bisogna porre tutto questo in tema, perché poi la società che si sta avanzando e sta uscendo, l'abbiamo visto manifestare, quello è il pericolo vero, il linguaggio che si adopera per esempio a Casal Bruciato, no? O il linguaggio che si è adoperato a Lampedusa, no? Un linguaggio acculturale, come si, non lo so come si può definire, noi diciamo crudulento, vuoto, senza senso, così, urlare senza cose, senza avere tutto. Quello, io penso che a quelli gli è mancata proprio una formazione scolastica, perché quelle cose tu le dici se non hai una formazione intellettiva adeguata, altrimenti non ti vengono da dire, chiaro? No, quel tipo di linguaggio. Allora, anche per arrivare alla conclusione, perché dovremmo trattare poi altri temi, a te la parola, scusa.
Sì, io penso che, come dicevo prima, ci sia un disegno, io sono sempre diciamo, sul fatto del disegno, ora al di là insomma degli episodi che diciamo abbiamo detto adesso. È chiaro che questo è, se si leggono gli articoli, soprattutto dei decreti fatti da questo governo, sempre in linea diciamo con la politica che c'è stata, comunque non c'è soltanto un discorso di sicurezza dal punto di vista delle acque internazionali o questioni del genere, ma c'è anche un discorso di repressione del dissenso, che naturalmente può sollecitare una parte del mondo studentesco, che è la parte diciamo più politicizzata, che pure esiste, è sempre esistita, ma sicuramente cerca di dividere in maniera anche molto drammatica, secondo me, la parte diciamo più politicizzata degli studenti da quella invece che è proprio il movimento degli studenti. Nel senso, nel momento in cui uno studente rischia, immaginiamo che parlando di studenti medi, il 90% degli studenti che si muovono sono minorenni, e giustamente di fronte a possibilità di denunce per semplici manifestazioni, occupazioni studentesche che finora sono state represse, ma sono state represse con un quadro di leggi che era molto diverso da quello di cui stiamo parlando. Quindi il tentativo comunque di diciamo plasmare una scuola nella quale praticamente ci sia un allineamento, una sorta di modello, vabbè. Quindi sì, io penso che la situazione da questo punto di vista...
Abbiamo un'altra telefonata, anche questo è un insegnante, insomma, conosciamo. Dici la tua pure, da insegnante.
Ciao, buongiorno a tutti. No, volevo fare soltanto una precisazione con il collega, diciamo, perché lui, insomma, questo lo sa, quello che sto per dire lo sa perfettamente, però è importante che poi chi ascolta abbia le idee chiare su questo. Cioè, non esiste, il collega diceva prima, vogliono fare della scuola, insomma,
a questa radio di... ci sono compagni e basta,
sì,
colleghi,
sì, qualcosa di lo so qualcosa di neutro, no? Qualcosa di, vogliono fare della scuola qualcosa di dell'insegnante,
sì, vogliamo fare anche nomi e cognomi se vuoi.
Non è così. La neutralità, bisogna essere chiari, la neutralità non esiste. Non esiste la neutralità, cioè l'insegnante anche quando è in silenzio non è neutro. Cioè il silenzio in sé non è neutro. Gli insegnanti questo lo devono sapere, questo è il punto. Cioè non è che si dice o sei neutro o sei di destra o sei di sinistra o sei di centro, eccetera, eccetera. No, quando noi praticamente interpretiamo, quando noi leggiamo un testo di storia, abbiamo un testo di storia sotto le mani, quel testo di storia non descrive soltanto dei fatti, anzi descrive delle interpretazioni, no? È già quel testo di storia, è già un'interpretazione, quindi è già un non neutro. Questo praticamente gli insegnanti devono averlo chiaro, per cui si deve prendere sempre una posizione, si prende sempre una posizione, si ha sempre una posizione. Se c'è la guerra in Iran e gli insegnanti stanno zitti sulla guerra in Iran, gli insegnanti hanno già preso una posizione, il silenzio è una posizione chiara, ed è una posizione, no, in quel senso, una posizione che non dice nulla contro la guerra, e quindi in qualche modo è per la guerra. Cioè, voglio dire, questo deve essere, quindi, concetto di neutralità, stiamo attenti a usare anche noi, insomma, a non cadere nelle trappole, no? La neutralità. La neutralità non esiste. Ciao, vi saluto.
Ciao a te.
Ciao.
Ciao.
Scusa, voglio rispondere anche se
no, io te lo porre in maniera rapida la questione, poi
fa rispondere a tutte e due insieme.
Sì, sì, a tutte e due insieme, sì, no, ma tanto sono rapido. Te pongo una questione che, insomma, un pochino ci assilla. Io concordo con te quando dici che probabilmente gli studenti manifestano posizioni più avanzate, anche se a volte in maniera un po' confusa, caotica, però molto genuina, più avanzate del corpo insegnanti. Ecco, ma la questione che ti pongo, da compagna anche da insegnante, è questa. A volte si ha l'impressione, così nell'opinione pubblica, ma anche in me, anche nei compagni, che il corpo insegnante si muova su questioni di tipo categoriale e corporativo. Quando viene toccato da quel punto di vista si muove. Ecco, per riprendendo pure la telefonata circa la non neutralità, si ha l'impressione spesso che il corpo insegnante non abbia, non manifesti una tendenza generale che, partendo dalla scuola, quindi dall'educazione, dalla formazione, si innervi in maniera più diretta in un processo di mutamento della società. Questa è un'impressione che a volte viene forte, cioè si sente dire in maniera a volte anche un po' balorda, dice agli insegnanti, ma questo poi riguarda anche altre categorie, per dire la verità, non è che stiamo qui adesso a fare porci soltanto agli insegnanti, c'è questo senso, diciamo, d'appartenenza quando vengono toccati degli interessi diretti, ma non c'è sta visione generale alla quale facevo prima riferimento, e faceva in un certo qual modo riferimento pure alla telefonata.
Questo è un difetto che però l'hanno invaso, quello che dici tu, i sindacati, perché si muovono corporativamente a difesa della categoria, il rinnovo contratto e via dicendo.
Sentiamo che ne pensa.
Gli insegnanti dovrebbero andare avanti oltre a questo tema, perché io vorrei, siamo a 50 anni dell'autunno caldo, che ne sanno gli studenti? La Puglia l'ha spiegato. Siamo a 50 anni dell'invasione della Barbagia contro i servitù militari.
No, oggi cade.
Qualcuno gliel'ha insegnato, eppure questi hanno dato una svolta alla società italiana, insomma, no?
Certo.
Sono episodi importanti. Oggi sono il 30, 50 anni.
No, il 30 di giugno del 60 ci sono i fatti di Genova che poi determinarono in luglio la caduta del governo D'Ambroni, però con nelle piazze, diciamo,
cioè,
eccidi,
una scuola che insegnerebbe queste cose,
eccidi nelle piazze,
non consentirebbe quel linguaggio putulento che abbiamo visto sul molo di Lampedusa o davanti la casa a Casar Bruciato o a
Torre Mauro.
Cioè, se l'insegnante, ecco, la neutralità dovrebbe andare oltre, a prescindere dal piano scolastico che ti impone i governi, ma bensì cominciare a parlare di questi argomenti, che poi sono gli argomenti che hanno formato la società, cioè le svolte ci sono state.
Allora, vorrei rispondere a tutte e due le domande in maniera telegrafica, diciamo,
non ti senti sotto processo
con una battuta, no.
Stiamo sotto processo tutti.
Siamo sotto processo tutti, ma allora vorrei dire sull'ultima domanda vorrei dire una cosa molto semplice. Allora, da una parte dico, magari gli insegnanti avessero delle rivendicazioni corporative, perché di fatto non ce l'hanno, nel senso che lo stipendio degli insegnanti è fermo a 10 anni fa. E secondo me in qualsiasi altro settore ci dovrebbe essere comunque una reazione da questo punto di vista, che invece non c'è. Quindi sì, è vero, quando gli insegnanti vengono toccati nelle loro anche dal punto di vista economico si muovono, ma nemmeno troppo, secondo me. Viceversa, io posso ricordare due episodi, due momenti recenti della storia della scuola, nella quale gli insegnanti, dico io, se fossi stato solo io non ci sarebbe stato, diciamo, un discorso del genere, ma proprio il corpo docente si è mosso per questioni non corporative. Allora, il primo è stato la riforma Gelmini, nel quale praticamente si è creato un coordinamento a livello nazionale che si chiamava Non rubateci il futuro, e che non aveva assolutamente delle motivazioni corporative, ma appunto aveva come istanza principale, forse addirittura l'unica, quella della difesa della scuola, proprio intesa come formazione, come difesa del tempo pieno e soprattutto di quel tempo pieno, perché il tempo pieno della Gelmini, che è stato mantenuto, ne è stato un tempo pieno trasformato in un puzzle di insegnanti che si distribuiscono le ore, e questo è un fatto. L'altro fatto è che il 5 maggio del 2015, anche se la manifestazione è ovviamente una manifestazione sindacale, però è stata una manifestazione che è stata l'ultima occasione nella quale la scuola si è rivoltata contro una riforma, e non soltanto in quell'occasione, ma anche in tanti altri presidi che ci sono stati al Ministero della Pubblica Istruzione durante il corso dell'anno e durante quasi fino all'estate, perché anche la riforma di Renzi è passata verso il 7 e l'8 luglio, quindi stiamo passando, anche qui stiamo parlando di estate. E anche in questo caso l'istanza principale era quella dell'opposizione al modo in cui la scuola veniva ristrutturata dalla riforma della cosiddetta buona scuola, diciamo, chiamiamola cattiva scuola, così facciamo prima. E al di là, insomma, di quelle che sono state poi le reazioni, questo è un punto dolente su cui poi forse come conclusione potrebbe andare bene, di quelle che sono state le reazioni poi all'attuazione della buona scuola, che sono state invece di rassegnazione in gran parte, almeno per quanto ci è dato fare. Quindi anche per questo noi cerchiamo di promuovere un'azione anche a partire da questa data, che è il 3 luglio, di cui appunto abbiamo detto all'inizio. Allora, per quanto riguarda l'altra domanda, io chiuderei con una battuta semplicemente molto semplice, nel senso, sì, sono d'accordo con il collega, questo diciamo rientra anche un po' nel discorso che l'insegnante, ciò che fa non è mai indifferente, però ecco, la neutralità rispetto alla guerra, oppure l'indifferenza rispetto a quello che è successo a Lampedusa, per intenderci proprio nell'ultima occasione, ma anche per esempio l'indifferenza rispetto a quello che succede a Torrenova, a Casal Bruciato, eccetera, è sicuramente un atteggiamento non neutro, ma è sicuramente un atteggiamento più gradito in termini di consenso al regime, chiamiamolo regime, nel senso che se il regime ha un interesse tra due atteggiamenti, preferisce quello della neutralità e cerca di promuoverlo anche attraverso si chiama repressione, insomma, di tutti gli atteggiamenti che sono invece atteggiamenti di presa di posizione diretta. Quindi il discorso che facevo io non negava assolutamente il fatto che l'insegnante ha una responsabilità, non può essere assolto rispetto al fatto che non prende posizione, si limita a fare la sua materia, a spiegare i legami covalenti, poi esce dalla classe e se ne va a casa, voglio dire, no? Soprattutto io sono insegnante di storia, per cui insomma penso di stare nell'argomento da questo punto di vista.
Io vorrei fare un parallelo forse un po' drammatico, però ecco, così anche per enfatizzare l'importanza, se mai ce ne dovesse essere bisogno, che in questi giorni in Brasile Bolsonaro ha dichiarato che congelerà, ha utilizzato questo vocabolo diciamo bizzarro, congelerà il 30% della spesa pubblica destinata all'istruzione, ovvero circa quasi 2 miliardi in meno per l'istruzione, cosa che probabilmente i giornali dicono che probabilmente questo implicherà la chiusura di alcune università, tra cui anche alcune università storiche, il che evidentemente è una informazione drammatica. E Bolsonaro, tra una citazione della Bibbia e un'altra citazione del Vangelo, in conferenza stampa, insomma, ha dichiarato che appunto è necessario congelare questi fondi fin tanto che la situazione economica non migliorerà, e che i rimanenti fondi verranno destinati a categorie istruttive più tecniche piuttosto che quelle umanistiche, quindi ha sollecitato una chiusura delle facoltà umanistiche a favore invece di quelle più tecniche, che portano direttamente competenze nel lavoro. Questa cosa poi chiaramente è stata anche sostenuta dal Ministero dell'Istruzione, dal Ministro dell'Istruzione, che ha dichiarato proprio che l'obiettivo primario del governo è insegnare le basi ai bambini, leggere, scrivere e fare i conti, per poi farli apprendere un mestiere che possa generare reddito per la famiglia. Basta filosofia, sociologia, letteratura, basta materie umanistiche. Insomma. Esatto.
No, diceva anche Hitler riguardo al...
Posso interrompere tutti quanti, poi ritorniamo sul punto. A parte che forse Bolsonaro non è stato abbastanza rimarcato, ma l'hanno beccato con 29 kg di cocaina nel suo aereo presidenziale. Non so perché questa cosa non è passata. I soldi gli servivano per quello, forse, evidentemente. Poi l'aveva dichiarato guerra alle facoltà umanistiche durante la campagna elettorale. Ricordate, avevamo avuto qua Coggiola che ce l'aveva raccontato. Siamo proprio noi l'obiettivo, perché sono l'unica opposizione reale. A parte il fatto che questo è un discorso che affronteremo più là, vi ho interrotto al di là della battuta, che poi purtroppo non è una battuta ma la realtà. Abbiamo un ascoltatore che vuole intervenire. Ci senti?
Sì, pronto? Sì, ti sento.
Sì, eccoci.
Ti sento. Ok, buona domenica a tutti, buon sole, buona canicola. Io quello che volevo dire, appunto, cioè volevo provare a dire che secondo me, io faccio l'insegnante, giusto? Innanzitutto non si insegna con la parola, si insegna con la testimonianza. Cioè, se poi uno è capace di produrre dei discorsi che siano delle azioni, come si dice, cappello, ma se no si insegna con la testimonianza, non è che si insegna dicendo agli altri quello che devono fare e che noi non facciamo. E in questo processo, appunto, da un lato è vero che non è che semplicemente gli insegnanti sono la categoria che pensa soltanto, si mobilita soltanto per pararsi il culo suo, e neanche, come pure giustamente è stato ricordato, per cui andrebbero spazzati via tutti. Secondo me dovrebbero essere azzerati. Il fatto che non si licenzia, sbagliatissimo, perché questo ha diviso la classe lavoratrice, ok? Con la classe lavoratrice fratturata, e poi c'è poco da inseguiamo quelle che poi dopo sono le parate di culo di tutti, secondo il mio punto di vista. E poi anche questo, anche l'insegnamento non può essere delicato soltanto l'insegnamento della lotta, quindi la testimonianza della lotta, l'avanzamento, non può essere delegato, come dire, a un corpo specifico che sono gli insegnanti. Cioè, quello è un atteggiamento di vita, allora è una filosofia, se mi permettete, che, come dire, si esprime ovunque. E nella questione, appunto, ce n'è per tutti da dover essere, fare autocritica, essere giudicati, magari non condannati, ma giudicati sì, perché sennò poi dopo di che stiamo ragionando? Cioè, che, come si fa a parlare senza giudicare, senza esprimere poi dopo una posizione? Si ritorna a quella neutralità che poi dopo, appunto, è parte del problema. Allora io dico, tutti quanti, ma questo tutti quanti riguarda proprio tutti, non è che riguarda soltanto un settore, riguarda tutti quelli che provano a esprimere una posizione di classe, in questo senso, a impegnarsi a una militanza per una lotta di classe.
Riccardo, perdonami, dobbiamo andare verso la chiusura, gli interventi telefonici, come sai, li facciamo.
Io vi ringrazio.
Grazie a te, un abbraccio.
Niente, volevo dare questo, ciao.
Senti, no, io... abbiamo dedicato, pensavamo con meno tempo, abbiamo dato un'ora,
deve,
cioè, chiudi, insomma, nella chiusura, nella chiusura ripeti l'appuntamento, l'orario dove si svolge, e la materia, così come l'avevamo trattata, è così interessante che penso che sia necessario una buona partecipazione almeno di chi ci ascolta, che ha sentito, che sa di questo appuntamento, a dare il contributo nell'assemblea, insomma, perché gli obiettivi sono ben chiari, cosa si propone, no? Avete spiegato abbastanza Bene.
Allora, io innanzitutto vi ringrazio di averci permesso di partecipare, spero che i colleghi del coordinamento fossero in ascolto. E, allora, l'appuntamento che noi abbiamo lanciato è il 3 luglio dalle ore 18 al Casale Falchetti, via, Viale della Primavera 319A o B, ma comunque si trova facilmente perché ci sono gli striscioni davanti. Si tratta di un aperitivo aperto a tutti, ovviamente genitori, insegnanti, studenti, chiunque voglia partecipare. Ci sarà una sottoscrizione che sarà devoluta in favore delle spese processuali di Lavinia, la maestra di Torino, di cui abbiamo già parlato inizialmente, che oltre, e questo voglio dire, chiudo subito la parentesi che sto aprendo, che oltre a essere stata licenziata è stata anche poi condannata. O meglio, ha perso il ricorso, è stata addirittura condannata a pagare le spese processuali con una sorta di accanimento, diciamo, nei suoi confronti, perché comunque nei confronti di un dipendente licenziato,
licenziato con una motivazione
con
di
una
antifascismo,
motivazione, fascismo, ma soprattutto con motivazioni assolutamente incongrue, nel senso che del tutto contrarie alla Costituzione.
Perdonami, siamo al primo livello di giudizio, è arrivato già all'ultimo.
Sì.
È già il processo di Lavinia, dico. Lei ha fatto ricorso, cioè se pensa in appello oppure no?
L'ha perso, ma credo che ci sia un'altra possibilità di appello. Io adesso
immagino di essere
più preciso, spero che qualcuno sia più preciso di me. Comunque, ecco, speriamo nel caso, insomma, noi. Nel volantino scriveremo, diciamo, qual è il conto corrente della CUB di Torino alla quale si può fare le sottoscrizioni, volendo, e comunque devolveremo, come abbiamo fatto l'anno scorso, le sottoscrizioni alla sua causa, perché ci sembra, diciamo, doveroso farlo in questa situazione, soprattutto in cui chi viene attaccato normalmente si trova completamente solo e privo di ogni tutela, diciamo, da questo punto di vista. Va bene, allora
ti ringraziamo della cosa, così ci ha dato spunto pure a subentrare i temi che noi vogliamo trattare, perché poi le conseguenze sono pure di quello che ci sta capitando, anche della cattiva scuola che sta producendo questo tipo di livello culturale che fa. Adesso noi facciamo uno stacco musicale, il ricordo degli avvenimenti degli anni 60, vogliamo ricordare, mettiamo un canto che ricorda quel periodo, che sarebbero i morti di Reggio Emilia, è un canto militante.
Compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo giù in Sicilia, son morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento in furia la bufera. A 19 anni è morto Ovidio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti, Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti. Son morti sui vent'anni per il nostro domani, son morti come vecchi partigiani. Marino Serri è morto a Rotondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti, sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello dei fratelli cervi. Il solo vero amico che abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna. Io Franchi, compagno a Rotondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Parioli, dovremo tutti quanti aver l'ora in avanti, voi altri al nostro fianco per non sentirci soli. Morti di Reggio Emilia, uscite dalla
Ecco, rientriamo in trasmissione.
Abbiamo mandato in onda questa canzone che ricorda i morti di Reggio Emilia, ma lì la storia detta brevemente, perché ricordiamo il 30 di giugno. Il 30 di giugno del 1960 il movimento sociale, guidato allora da Michelini e da Almirante, voleva tenere un congresso a Genova. Genova, medaglia d'oro della Resistenza, si sollevò. Ci fu una fortissima opposizione di piazza, ci furono scontri. E questi scontri poi diedero seguito immediatamente in altre città d'Italia a delle contestazioni a quel governo che si era formato, il governo D'Ambroni, con l'appoggio esterno dei monarchici, esterno ma sostanziale, dei monarchici e dei missini. Ci furono morti a Licata, ci furono scontri a Roma, ci furono appunto i morti di Reggio Emilia, ci furono scontri in tantissime città d'Italia, e si arrivò così a quel famoso 19 luglio dove Tambroni fu costretto a dare le dimissioni. Fu questa una vittoria di una battaglia, di una lotta durissima, antifascista, popolare, sentita veramente dalla parte più popolare, dai lavoratori che scesero in piazza e riuscirono a buttare giù questo governo, che era un governo veramente, non voglio usare spesso frasi pesanti, ma era veramente un governo infame, un governo antipopolare, antioperaio, che aveva creato appunto, aveva lasciato poi sulla strada molto sangue.
Sì, tra l'altro ringraziamo l'ascoltatore che ha chiamato pochi minuti fa, che ci ha suggerito invece un'altra traccia che racconta questa giornata del 30 giugno, che sicuramente dopo manderemo in onda, così per avere un ricordo storico di questa giornata.
Sì, noi intanto stiamo cercando di fare dei collegamenti con altri. Guarda, compagni.
Allora, dato che stavamo ricordando tutti gli anniversari, però non rispondono, la Sardegna è zompata, perché è quella che ci doveva fare la storia, la presentazione, non si trova il luogo. Oggi pomeriggio ci sarà questo corteo che ricorda questi 50 anni di questa occupazione nella Barbagia, in Sardegna, contro le servitù militari, perché la Sardegna su questa cosa è sempre caratterizzata. Fu un momento epico della cosa, che viene commemorata con una marcia che fanno oggi pomeriggio. Però no, non c'è. L'altro anniversario che volevamo ricordare, mo ci riprovo ancora, ma non mi risponde, e ricordiamoci il 29 giugno, quando è successo i fatti a Viareggio. Quanti anni sono passati? 7, 8, 10 anni. Finalmente c'è stata anche una sentenza, che ormai si aspetta solo l'esito di Cassazione, che qualcuno dei responsabili, probabilmente gli manderemo la scarceranda a qualche penitenziario, perché dovranno andare a scontare qualche anno di carcere, no? Come soprattutto Moretti, responsabile almeno sicuramente non solo materiale ma morale, gli avrei dato di più io, insomma, non solo i 7 anni. In ogni modo, se noi proviamo ancora a sentire Riccardo Antonini, che fu licenziato perché si schierò come dipendente delle ferrovie, come consulente tecnico del comitato dei morti di Viareggio, e l'hanno pure licenziato, ha passato pure i guai, e poi alla fine i processi hanno dato ragione, perciò però non risponde, pertanto anche quest'altra commemorazione, voglio dire, che volevamo ricordare oggi, che noi ci ricordiamo che sempre d'estate succedono cose che sono importanti.
No, beh, allora a questo punto, visto che le tante commemorazioni, sarà appunto, come dicevamo, il clima torrido dappertutto che ci fa perdere le connessioni anche telefoniche, e di una roba che noi volevamo parlare, abbiamo pensato di parlarne ovviamente perché è successo qualche giorno fa, che è l'episodio della Sea-Watch. Direi che è il momento, in attesa di ristabilire questi
punti, è una commemorazione
è appunto quello stavo dicendo, spostandoci sull'attualità, non sulla commemorazione, anche perché siamo esattamente nell'evolversi, no, della storia, nel processo proprio di sviluppo di quello che sta accadendo. Insomma, se ne è parlato tanto, se ne è parlato fin troppo. Ieri c'è stato un presidio all'Esquilino molto partecipato, in cui appunto si è cercato di prendere una posizione netta e chiara contro, insomma, quello che è avvenuto. Ecco, da questo punto di vista è abbastanza chiaro, insomma, la posizione che i compagni e le compagne hanno preso nei confronti della capitana. Tante robe sono girate anche in internet, ricostruzioni, metafore, insomma, tante cose divertenti. Ecco, però io inviterei magari la discussione a spostarsi su un piano che secondo me a questo punto diventa necessario. Ecco, noi che visione abbiamo di tutto ciò? Perché fin quando noi cioè ci facciamo sempre dettare l'agenda, purtroppo, da questi soggetti che si trovano al governo, no? Adesso hanno incarcerato Carola, ok, situazione che non necessita di un nostro commento, è talmente ovvio il nostro punto di vista, l'opposizione a coloro, a quei beceri che hanno detto quello che hanno detto sia sulla rete che lì sul porto, poi si sono scusati dicendo che erano ubriachi, ma sostenitori del 5 Stelle, non so se avete sentito, ecco, insomma, siamo a questi livelli di abbassamento culturale del linguaggio utilizzato, che ricorda molto il ventennio. Questa è una cosa su cui prima volevo intervenire, ma per evitare di frammentare troppo la discussione col compagno che è venuto prima, insomma, secondo me va focalizzato molto come ormai il linguaggio che viene utilizzato dai politicanti si è abbassato in maniera spaventosa. E evidentemente i concetti che gli stanno dietro diventano a dir poco primitivi, ecco, privi comunque di ogni sostegno che possa avere una ragion d'essere. E dunque, secondo me, da questo punto di vista, l'opposizione a quello che è avvenuto, a come il governo sta gestendo la questione migranti, è evidente, non dobbiamo, ripeto, neanche discuterne. Quello che secondo me andrebbe fatto, e su questo magari cerco di stimolare anche chi ci sta ascoltando e non sta in posti migliori di quelli di casa, cioè, come replichiamo noi? Sì, va bene, siamo contrari all'incarcerazione di Carola, siamo contrari alla forzatura, al blocco che è stato fatto contro la Sea-Watch 3, siamo contrari alle pene dure, non solo di natura appunto carceraria, che verranno date alla capitana, ma il sequestro della nave, le multe che verranno comminate a chi salva vite in acqua. Questo, insomma, decreto sicurezza bis di cui abbiamo già discusso ampiamente anche in questa stessa trasmissione.
A far passare per un atto di guerra,
senza dubbio, senza tutto, assolutamente farsesco, direi, più che ridicolo. Allora, però, noi abbiamo un obbligo, secondo me, a questo punto, di individuare quali possano essere le nostre idee relativamente al discorso dell'immigrazione. Su questo io l'ho detto tante volte, come replica siamo tutti bravi a opporci a quello che ci raccontano sia i governi nazionalisti sia i governi europei, eccetera eccetera, ma qual è la nostra idea relativamente al discorso dell'immigrazione? Forse abbiamo già un contributo che può aiutarci a iniziare la discussione.
Più che contributo, Vincenzo ci racconta di un'assemblea che sicuramente parleranno anche di questo tema della Sea-Watch che si sta tenendo a Porto Fluviale. Dici tutto, Vincenzo.
Buongiorno ai nostri ascoltatori. Allora, è cominciata da mezz'ora l'Assemblea Nazionale di Indivisibili, la battaglia sull'antirazzismo e contro il governo Salvini, con presenze da tutta Italia, saranno 200 tra compagni e compagne qui presenti. Ha introdotto
l'iniziativa Paolo Di Vezza, a nome ovviamente dei romani e anche del coordinamento di Lotta per la Casa, già si sono individuati alcuni profili di questa iniziativa che dovrà sciogliere alla conclusione alcuni nodi, tra cui quello di una mobilitazione immediata senza rimandarla a calende, come si dice, eccetera, qui dentro luglio, in virtù del fatto che abbiamo Carola ancora in galera e che lunedì avrà i reati, come dire, che sono reati gravissimi quelli che si annunciano, eccetera, e che quindi bisogna mettere in piedi immediatamente questa battaglia, e soprattutto perché è in vigore il decreto Salvini bis che scade, guarda caso, il 14 di agosto, e che quindi sono il governo disponibile a porre la questione di fiducia già dentro luglio, probabilmente anche aggravandolo questo decreto, di cui conoscete abbastanza bene i reconditi, tra cui le cose che sono successe a Carola, ma anche le cose che possono succedere in ogni giorno per il movimento di fronte al fatto che c'hai un fazzoletto in faccia oppure c'hai un bastone, che quindi invece di essere una multa è diventato reato penale, che addirittura arriva dai 3.
Ci sono anche altri 4 arresti fatti ai sindacalisti del Sincobasa che stanno lottando davanti a questa fabbrica di pizza surgelata, no? Presi senza aver fatto resistenza, così, solo perché erano i rappresentanti dei lavoratori che stanno facendo i picchetti e sono in carcere, insomma.
Lo prevede il decreto Salvini bis, che parla anche della resistenza passiva, che ovviamente prima non c'era neanche una multa su questo, e che invece adesso il fatto stesso che stai facendo un picchetto, un assembramento con 3 persone su, diventa ovviamente motivo di reato e penale da questo punto di vista, e quindi ci troviamo di fronte al doppio livello che è già stato previsto da Minniti e che si riverbera nel Salvini 1, adesso nel Salvini 2, che da un corno c'è le leggi razziste e dall'altro corno ci sono le leggi di pulizia, che ovviamente si compenetrano l'uno con l'altro e sono a tutto danno del movimento, ma il movimento è in grado di reagire. Si è parlato, Paolo ha parlato ovviamente in intervento giustamente del risultato della manifestazione del 22, che è un risultato importante perché ha messo insieme l'insieme delle battaglie che a Roma ci stanno e che quindi è diventata indivisibile tutto questo, spesso e volentieri ci siamo divisi e che quindi nella divisione è intervenuta la questura, è intervenuto il comune, invece in questo caso di fronte a una mobilitazione così grande, così unita, eccetera, il comune ha fatto un buon viso a cattivo gioco dicendo che non c'aveva la possibilità di sistemare queste famiglie, anche se la sistemazione era una sistemazione infame, e così ha fatto lo stesso Viminale. È vero che la prossima settimana c'è una riunione dell'ordine pubblico qui a Roma, ma insomma già accogliamo questo risultato. Risultato che va rafforzato nel mese di luglio, perché lo ripeto, bisogna liberare Carola, è la prima cosa che dobbiamo fare, ovviamente c'è, e che serve quindi una mobilitazione nazionale, al di là di quello che è accaduto già ieri a Piazza dell'Esquilino e alle tante piazze dell'Esquilino che si sono svolte in tutta Italia. E che
stamattina ci sono pure i porti bloccati, in alcune parti ci sono già sui porti che stanno manifestando.
Una proposta che tra 2 sabati, il prossimo, non questo che arriva, ovviamente l'altro, si scende a Roma con una manifestazione nazionale, ovviamente, eccetera, che abbia come questo obiettivo di mettere insieme la liberazione di Carola e l'agibilità del mare, dei porti, eccetera, insieme al decreto Salvini bis. E questo è già un risultato importantissimo, perché da qui si passerà a mantenere l'azione per tutto quanto il mese di luglio, e chi l'ha detto, no? Che non ci possa essere anche nel mese di agosto, cioè si è capito che dentro la risposta feroce da parte del governo e anche da parte delle elezioni non c'è trippa per gatti, o ti muovi o fai vedere che tu hai un pezzo del rapporto di forza, eccetera, oppure paghi pegno dentro questo quadrante. Il primo risultato è che lo sgombero di Prima Valle non è avvenuto, lo può sempre riproporsi, ci mancherebbe altro, non è che ce lo comunicano prima e in seguito, ma che bisogna scendere in piazza, già sono previste le iniziative qui a Roma, c'è cioè già giovedì l'assemblea, poi ci sarà l'assemblea pubblica a Piazza Vittorio, insomma ce n'è ben d'onde di poter essere in linea con una capacità di mobilitazione, e questo si sta discutendo qui. Guardate bene che per come ci siamo salutati con le varie delegazioni, quella delle Marche, quella del Veneto, le altre realtà politiche che sono qui, c'è un'abbastanza convergenza, poi interverranno uno per uno dentro questo passaggio. Il fatto stesso di essersene resi conto ormai da un pezzo che c'è un rapporto di forza sfavorevole dovuto anche ovviamente non solamente ai partiti di governo ma anche all'umore della pancia nazionale qui in Italia, ma anche ovviamente a un livello culturale estremamente degenerato e di seguito, c'è bisogno appunto di non derogare, di non prendersi pause da questo punto di vista. Non sarà facile, e ovviamente la stanchezza c'è da ogni punto di vista, ma ci sono anche le risposte che ho appena annunciato e che quindi l'Assemblea si sta facendo carico di dipanare e poi di indicare laddove ovviamente infine nel pomeriggio, dopo che si saranno fatti anche dei tavoli di lavoro, di approfondimento eccetera, e renderà pubblici in modo che altre figure, altre realtà ovviamente possono farsene oggetto di riflessione e mantenere insieme l'azione per poter riuscire innanzitutto, lo ripeto, portare a casa la liberazione di Carola tra qui e la prossima settimana, in modo che attraverso qualsiasi provvedimento riacquisti la sua libertà di movimento. Ha fatto ben donde e ben tutto, ovviamente lo faranno le altre Carole che si realizzeranno, verificheranno qui nel nostro Mediterraneo, lo faranno col contributo anche con i portuali di Genova in particolare, che hanno già dato significanza di sé, impedendo il carico-scarico delle navi di armi che andavano in Arabia Saudita, così come hanno fatto i portuali di Cagliari. Insomma, questa della portualità, che è al centro ovviamente della vicenda umana, politica di questo tempo, del divieto della solidarietà, diventa un motivo di allargamento generale. Se entrano in ballo anche i lavoratori, che non è facile mai farli entrare in ballo in queste situazioni, significa che c'è una presa di coscienza, siamo un pezzo avanti riguardo le cose che dobbiamo fare. Chiudo qui per non togliervi altro tempo, sostenendo ovviamente che siamo solo all'inizio dell'assemblea, ma mi sembra che già il tratto è stato indicato. C'è la necessità, la voglia di mobilitarsi subito, immediatamente ovviamente per le condizioni che ci sono, c'è altrettanto senso di responsabilità che la situazione non è facile, ma questo lo do più per scontato. Il problema più reale ovviamente è che aver bloccato qui a Roma la volontà di sgomberare a tutti i costi, di venire in qualche misura a fatti, lo dico pure così anche se non è la parola giusta, eccetera, significa che ci impone un ulteriore rafforzamento di questa mobilitazione e allo stesso tempo farsi carico di quello che avviene in generale in questo nostro paese e in giro ovviamente per il mondo. Questo è decisamente importante. Primo obiettivo, liberare Carola. Secondo obiettivo, cercare di fare più ostacoli possibili ovviamente al decreto Salvini bis, che, lo ripeto, scadenza giuridica il 14 di agosto. Pensate se i deputati e i senatori stanno qui il 14 agosto, quando sarà al massimo della terza, quarta settimana di luglio, lo voteranno con la fiducia. Vi sarà da esprimere in quel momento il massimo di mobilitazione possibile.
Benissimo, stiamo attenti alle scadenze, cercheremo di darne sempre diffusione attraverso questi microfoni. Bene, buon lavoro Vincenzo.
Sì, arrivederci a voi. Ciao.
Ciao, ciao. Certo, le cose si muovono, dice, non è un fatto facile, ma di facile non c'è stato mai di fare le cose, hanno avuto sempre delle problematicità che però poi i compagni, o in un modo o in un altro, hanno sempre dato una risposta cercando di arginare certe situazioni. Alcune volte si c'è riuscita, alcune volte no, però i tentativi di lasciare la liscia così non può andare. Questo esempio successo a Lampedusa, che è stato un fatto mondiale, assolutamente insopportabile questa sceneggiata e questo linguaggio adoperato da questo individuo che si trova, non lo so per quali fattori, ministro degli interni, contro una persona che l'unica colpa che c'è, ha detto: guarda, io entro in porto perché ho 42 persone che stanno friggendo a queste temperature su una nave, non è possibile più tenerli lo soccorsi da un gommone, adesso le porto a prescindere di ogni conseguenza che noi avevamo. E questa sceneggiata della barchetta della Guardia Costiera, perché se la vedevi non è grande la situazione,
non è certo una nave da guerra.
E la barchetta è diventato un atto di guerra fatto da chi? Cioè, qui è un obiettivo preciso, vogliono colpire la gente che non ci vuole stare a questi fenomeni di criminalità che si sta perpetrando in questo periodo. Cioè, verremmo giudicati dalla storia,
sì.
E verremmo giudicati, e noi non possiamo essere, non sapevamo, come è successo già con i campi di concentramento. Pronto?
Pronto?
Sì, dici.
Mi sento un po' lontani, comunque buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
Eppure siamo vicini vicini.
Sì, sempre. Dato per scontata la mia adesione alla necessità immediata della liberazione di Carola, come quella di tutte e tutti, direi, no? Forse non vorrei in galera nemmeno Moretti, ecco. La nostra battaglia non è per mettere in galera qualcuno, ma per tirarli fuori tutti da ste cazzo di galere, insomma. E c'è un politicamente corretto anche dentro il movimento. Politicamente corretto, oltre appunto al netto della richiesta della liberazione di una donna coraggiosa, cioè il politicamente corretto è che le onghe, la Chiesa Evangelica, il Vaticano, forse pure l'Unione Europea, capitani eccetera eccetera, sono dalla parte giusta e noi siamo con loro. Io farei qualche distinzione, francamente. Mi sembra, insomma, che anche questo episodio qui, in mancanza di un vero movimento internazionalista che colga nella questione dei proletari migranti la possibilità della formazione del proletariato europeo, quindi di una contraddizione rivoluzionaria in questo continente, ci sia un utilizzo, insomma, un doppio utilizzo. La realtà mi sembra che ci si incarichi di dirci che sulla pelle di donne e uomini che chiamerei dannati della terra, come quelli che chiamavamo 40 anni fa, quelli che stavano in galera pure loro, vengono strumentalizzati in un doppio scontro tra un'Unione Europea e in particolare tra l'area delle cooperazioni rafforzate franco-tedesche e il sovranismo italico, quindi uno scontro tra processo di composizione europea e quelle contraddizioni che invece dicono che bisogna ricontrattare il debito, perché questo è il massimo della rivoluzione sovranista, mi sembra, no? Quindi da una parte questo tipo di utilizzo, dall'altra poi c'è la battaglietta, quella miserabile, tra il sovranismo nazionale di Salvini e addentellati, compresi i 5 Stelle cadenti, e il Partito Democratico che dice di essere risalita. Mi sembra che pure il prolifico Del Rio era andato sulla nave Sea Watch, mi sembra finanziata abbondantemente dalla Chiesa Evangelica, questa Onger. In mezzo c'è appunto il Vaticano, il solito Vaticano salvavita, peraltro appunto compartecipe nel finanziamento di questa ONG. Tanto ci sarebbe da dire sulle ONG, ma il tempo non c'è, magari rimandiamo un'altra parte.
Va bene.
Finito il discorso, mi permetto di ricordare, se è possibile, un appuntamento soltanto. Giovedì prossimo alla sala consiliare a Piazza della Maranella si farà un incontro contro il decreto sicurezza Salvini. Ovviamente non è l'unico decreto sicurezza, qui è tutta una sicurezza da Minnidia, Turco Napolitano, c'è Bossi Fini, eccetera, eccetera, è tutto un attacco sia interno che internazionale agli sfruttati, perché la sicurezza dei padroni è la sicurezza della loro proprietà, la sicurezza nostra potrebbe essere un mondo senza padroni. Ci vediamo per chi
aspetta,
vuole
aspetta, Pino,
compagnia,
l'orario.
19 a Piazza della Maranella, appunto all'incrocio con la Casilina.
Ore 19, ore 19 giovedì 4, giusto?
Sì, perfetto. Bene, siamo ben felici di fare un dibattito con lui, ci sarà anche un avvocato che ci spiegherà bene il DASPO, eccetera, eccetera, insomma. Grazie.
Ciao Pino, ciao, 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 ciao.
Buon estate, ciao.
Grazie anche a te.
No, io Ettore, che si muova. Che volevi dire?
Sì, c'era Giulia. C'era. No, no, vai. Prima Giulia.
No, io volevo collegarmi all'intervento che è stato appena fatto dall'ascoltatore, che insomma mi sono perfettamente d'accordo, e aggiungo che un'informazione che viene dalla Francia, che non mi sembra che sia stata riportata da, chiaramente dai giornali nostrani. E che però penso sia un'iniziativa molto interessante, che si sta muovendo da maggio circa, ed è il nuovo movimento dei Gilets Noirs, che è un movimento di compagni migranti senza documenti e con documenti, che si sono uniti e che stanno lottando contro i padroni, che sono chiaramente lo Stato, ma soprattutto le aziende che sfruttano il loro lavoro approfittando del fatto che non hanno i documenti, o che comunque hanno delle condizioni economiche molto, molto precarie e molto difficili, e quindi a causa di questa conformazione che è stata imposta dallo Stato, dalle leggi dello Stato, sono costretti ad accettare dei lavori estremamente precari con degli stipendi estremamente bassi, e quindi hanno deciso di alzare la testa e stanno portando avanti delle manifestazioni proprio a tamburo battente, appunto da maggio. E anche il linguaggio che utilizzano è un linguaggio molto interessante, molto combattivo, in cui appunto dicono che loro non hanno paura della morte, non hanno paura delle ripercussioni, ma piuttosto hanno paura delle umiliazioni che si sono stufati di dover sopportare. Ora c'è una telefonata, io avrei voluto approfondire un po' l'argomento, però lascio.
Ci torniamo sicuramente sopra. Questa più che una telefonata è una corrispondenza. Il 29 giugno è l'anniversario della strage di Viareggio, c'è stata recentemente una sentenza, ieri ci sono state delle manifestazioni, ci abbiamo Riccardo Antonini che ci può raccontare, testimone oculare, nel senso che ha seguito tutta la fase pre-processuale, anche come consulenza dei comitati che hanno portato fino in fondo il processo, in cui un processo, qualche sentenza c'è stata, adesso si aspetta la Cassazione e poi magari andranno a scontare le pene. Adesso se Antonino ci può dire come è andata ieri la manifestazione, il ricordo di questa strage veramente immane che è avvenuta lì.
Buongiorno a tutti.
Che ricordiamo che continuano a passare le merci pericolose da quella stazione.
Mi sentite?
Sì, sentiamo perfettamente.
Bene, buongiorno a tutti. Ieri era il 10° anniversario della immane tragedia del 29 giugno 2009, e quindi c'è stata una grandissima manifestazione la sera, con migliaia e migliaia e migliaia di cittadini, di lavoratori, di persone presenti a questo ricordo, per non dimenticare quanto è avvenuto, per rivendicare ovviamente giustizia, perché la verità è già scritta. Noi l'abbiamo scritta a poche ore dal disastro ferroviario che si è trasformato in una strage, denunciando le gravissime responsabilità del gruppo dirigente, in primis dell'allora amministratore delegato della Holding FS, Mauro Moretti. Negli anni che sono passati anche questa verità si è, diciamo che è entrata nelle aule giudiziarie. C'è stata una prima sentenza il 21 gennaio 2017 che ha condannato le figure apicali delle società coinvolte, sia italiane che straniere, e il 20 giugno scorso, quindi 10 giorni fa, c'è stata la sentenza d'appello che non solo ha riconfermato grosso modo le condanne, ma addirittura, grazie all'appello degli avvocati delle parti civili, addirittura ha addossato le responsabilità a Moretti, non solo per essere stato a capo di RFI, Rete Ferroviaria Italiana, fino al 2006, ma anche per la sua gestione come Holding FS, che controllava le società Trenitalia, RFI ed altre. Per cui diciamo che è una sentenza importante, ovviamente non ripaga della tragedia avvenuta, però è un brandello di giustizia, come spesso definiscono i familiari, cioè riconosce le responsabilità non all'ultima ruota del carro, della filiera, ma addirittura alle figure apicali, in primis Moretti e tutti i dirigenti delle aziende della società FS, oltre che di quelle straniere, GATX, Jungertal, eccetera. Ecco, quindi diciamo che la mobilitazione di questi anni ha in qualche modo costretto tutti a fare conti con questa immane tragedia.
Perdonami, una domanda vorrei farti. Ci parlato giustamente delle condanne a carico dei dirigenti, parlavi di Moretti, insomma abbiamo parlato anche all'inizio della trasmissione, ma per quanto riguarda invece i proprietari delle infrastrutture, quindi diciamo i proprietari del capitale, quindi non i dirigenti, quelli che appunto gestiscono, c'è stato qualche tipo di condanna a loro carico oppure no?
Ma le condanne sono state nei confronti dei dirigenti, delle figure delle ditte straniere.
E dire sempre a livello di dirigenza, non a livello di proprietà, questa è la domanda che ti sto facendo.
A livello di dirigenza, esattamente, gli amministratori delegati e ovviamente chi gestiva queste aziende con le varie responsabilità.
E tutta la responsabilità ricaduta comunque su queste figure.
Per quanto riguarda le ferrovie, sono stati condannati gli amministratori delegati sia della holding, sia di RFI nella figura di Elia, sia di Trenitalia nella figura di Soprano. Loro sono stati condannati in secondo grado a 6 anni, mentre Moretti a 7 anni. È chiaro che sono pene irrisorie rispetto a quanto è avvenuto, però è la prima volta che ciò avviene.
No, senza dubbio, questo... l'importanza va sottolineata, come, senza dubbio. No, chiaro, quello che cerchiamo di far notare è che una tragedia di questo tipo sono stati anche in questo caso trovati dei capri espiatori che giustamente erano altamente responsabili di quello che è successo, ma la proprietà è rimasta molto, cioè si è protetta.
Devi considerare che per quanto riguarda le ferrovie sono stati condannati manager di Stato, quindi diciamo boiardi di Stato, quelli che avevano, a cui la politica, quindi i governi, aveva affidato la direzione di queste.
Certo.
Di queste aziende, in questo caso ovviamente si parla delle ferrovie dello Stato, perché si è trattato di un incidente di lavoro che si è trasformato in un disastro ferroviario e ha provocato la strage con 32 vittime e alcuni feriti gravissimi che in quanto spionati non diventeranno mai ex spionati, ma rimarranno tali per tutta la vita. Questa è la particolarità di un grande spionato.
Certo.
Per cui diciamo che Moretti ed altri che erano sempre riusciti a uscirne puliti in tutti i disastri ferroviari, in primis Crevalcore di alcuni anni fa, quest'anno noi abbiamo scritto su tutti i muri della città Moretti, Viareggio, ultima fermata, e fino ad oggi abbiamo mantenuto questo impegno, e l'impegno è dovuto chiaramente a una mobilitazione straordinaria a partire dai familiari organizzati, dai ferrovieri, che per questo hanno pagato anche un prezzo altissimo come il sottoscritto, che per questo impegno è stato licenziato, e poi ovviamente da tantissimi cittadini e persone che sono messe a disposizione di questa battaglia.
Senti, ascolta.
Considera che gli stessi artisti che si occupano di teatro, di cinema, di narrativa, si sono messi a disposizione mettendo le loro competenze attraverso documentari, filmati, spettacoli teatrali, libri, eccetera. Ecco, questo per dire che la mobilitazione ha trasformato le coscienze anche di coloro che ovviamente non avevano un impegno di carattere sociale o anche civile.
Riccardo?
Sì, sono qui.
Mi senti? Sì, no, ti volevo porre una questione. Il fatto che sia stata riconosciuta dal Tribunale, anche in appello, adesso aspettiamo la Cassazione, la colpevolezza di questi altissimi dirigenti delle ferrovie, non pone anche te e tutti coloro che hanno fatto una battaglia per denunciare queste cose in una posizione diversa rispetto al fatto che siete stati licenziati? Non c'è la possibilità di un rientro e di una anche come di un risarcimento nei vostri confronti, perché stavate nel giusto, non stavate nel torto?
Quello che dici è perfettamente giusto. Io difatti, per tutti i miei compagni di lavoro che hanno subito in questi anni sospensioni anche fino a 10 giorni, alcuni addirittura siamo stati licenziati per essersi battuti per la sicurezza e la salute, quindi nell'interesse generale non solo dei ferrovieri e dei lavoratori delle ditte, degli appalti, ma anche dei cittadini, perché sulla vita 32 persone che stavano riposando nelle proprie abitazioni. Questo fatto va ulteriormente sottolineato, tra cui 10 lavoratori immigrati delle 32 persone, anche questo voglio ampiamente sottolineare, no? in una periodo storico in cui sappiamo le cose che vengono dette. Per cui sia nei confronti degli scienziati, sia nei confronti dei tantissimi lavoratori ferroviari sospesi per questo loro impegno, io ho chiesto pubblicamente giorni fa in Consiglio Comunale a Livorno durante l'anniversario del Moby Prince e poi in tutti gli altri appuntamenti, che pretendiamo le scuse da parte dei governanti di ieri e dei magistrati che hanno confermato questi licenziamenti, e pretendiamo un risarcimento da parte degli attuali, nel senso che venga cancellato quel vulnus anacronistico e infame nei confronti di chi si è battuto pagando di persona nell'interesse collettivo. Noi siamo in attesa e fino a che non ci saranno queste scuse e questa cancellazione delle sospensioni e la reintegrazione dei nostri compagni licenziati, illegittimamente, oltre che ingiustamente, porteremo avanti fino in fondo questa battaglia.
Senti Antonino, ma mo che con questa sentenza si pone il problema di un risarcimento che sarà sicuramente grosso, chi ne risponderà? I condannati, Moretti o le ferrovie? Le imprese che trasportavano il gas o i dirigenti? Cioè questa somma che verrà sicuramente richiesta in sede civile, magari per i risarcimenti danni, chi se ne dovrà far carico? Le aziende, cioè le ferrovie dello Stato, oppure la ditta che trasportava, oppure i dirigenti che sono stati condannati?
Ascolta, il problema è che lo stesso processo, 147 udienze per il primo grado e 33 per l'appello, è costato milioni e milioni e milioni di euro. Solo se pensiamo agli avvocati, agli studi professionali e ai consulenti che avevano gli imputati, prima indagati, poi imputati e poi condannati. E credo che quei soldi li paga la collettività, questa è l'amara considerazione, non li paga un Moretti che per essere stato 3 anni a Finmeccanica Leonardo ha percepito una buonuscita di 9.442.000 euro per 3 anni a Leonardo Finmeccanica. E la beffa è che tutte le spese processuali per la loro condanna e per la loro difesa, per quanto riguarda le ferrovie, verranno pagati dalla collettività intera, quindi anche dai contribuenti come noi. Questo è ridicolo, questo è la tragedia nella tragedia.
Questo è, ponevo proprio questo problema, perché sì, sarebbe il caso, no, che Moretti, da tutta sta montagna di sordi che nulla ha fatto solo con la Leonardi ma anche con le ferrovie, gli verrebbe requisito, come succede, certo, per i mafiosi, e messo a un fondo che serve a risarcire. Poi la collettività metterà la differenza se non bastano i soldi che vengono sequestrati a questi dirigenti responsabili.
È toccato un tasto di cui nessuno, neppure i giornalisti, parlano, perché la realtà è che anche per le loro malefatte, anche per le vittime di cui sono responsabili, paga l'intera collettività. Loro hanno avuto gli onori politici, aziendali, economici, e gli oneri toccano alla collettività.
Senti, ascolta,
quindi all'intera società.
Questa è una cosa di una gravità estrema, dal nostro punto di vista, ovviamente. No, la cosa che volevo chiederti è, attualmente, no, tutta questa strage che ormai sono passati, come dici, ricordavi tu, esattamente 10 anni, ha cambiato qualcosa in termini di passaggio di merci pericolose? Faceva accenno prima a Ettore che comunque la situazione è che sia molto cambiata. In altri termini, dal punto di vista, io guardo sempre il punto di vista di chi fa i profitti sulla pelle della gente, sulla forza lavoro, e sulle tragedie, magari prendono 2 o 3 amministratori delegati, li fanno condannare e loro continuano la loro attività. La domanda più semplicemente è: adesso Viareggio è una zona tra virgolette sicura, o ancora si corrono gli stessi pericoli, o pericoli non troppo dissimili da quelli che 10 anni fa hanno causato una strage infame come tutti ricordiamo oggi?
Ascolta, se c'è stata una trasformazione è nella coscienza e nella sensibilità di tanti cittadini e lavoratori e lavoratrici. Per quanto riguarda la gestione del trasporto delle merci pericolose, l'unica modifica barattata come cortesia istituzionale è che quei treni con carichi di questo materiale, quindi infiammabile, tossico, nocivo, transitano a Viareggio, quindi una tratta di meno di 3 km a 50 km orari, perché dovete sapere che possono arrivare fino a 120 km orari sia nelle stazioni che nei centri abitati. Ieri sera al corteo c'era anche un macchinista che trasporta sostanze e merci e mi spiegava ampiamente ancora queste cose. Ha detto: noi a Viareggio abbiamo l'obbligo di transitare a 50 km, come dire che non si ripeta una seconda volta a Viareggio, per il semplice fatto che il tema della velocità, come ad altri temi, è stato elemento centrale del dibattimento processuale per dire che aver istituito una velocità fino a 100-120 km per quei treni è da irresponsabili, e abbiamo visto le conseguenze che ha causato a Viareggio e non solo. Per cui l'unica modifica è nei confronti di questa città, come cortesia, come dire, che non si ripeta almeno a Viareggio una seconda volta.
Quindi perdonami se provo a interpretare quello che tu mi dici. Sostanzialmente per le aziende che gestiscono, private o semiprivate come Ferrovie dello Stato, il trasporto di merci su ferro, di fatto la strage di Viareggio non gli ha cambiato niente, a parte questi 3 chilometri che invece di 120 vengono fatti a 50 all'ora. Giusto? Ho capito bene? Così come...
non ha cambiato niente.
Non ha cambiato niente.
L'esperienza di Viareggio, e non hanno cambiato niente ad oggi, nella prima sentenza, emessa ormai 2 anni e mezzo fa, nella seconda sentenza che è stata messa pochi giorni fa.
Quindi...
dove si dice chiaramente che sono stati condannati le figure apicali per le gravissime responsabilità in termini di omicidio colposo e in termini di disastro ferroviario.
Quindi...
considerando che due reati importanti come incendio colposo e lesioni gravi e gravissime tra il primo e il secondo grado sono stati prescritti. Quando noi abbiamo fatto una battaglia contro la prescrizione per vicende come Viareggio, perché ovviamente se il dolore non va in prescrizione, nessun reato, meno incendio colposo che ha bruciato la vita 32 persone, non può essere accettabile che possa essere prescritto.
Quindi fammi capire un attimo, sostanzialmente per concludere, neanche 35 vite spezzate e, come dicevi tu, 32 perdone, e numerosi invalidi ustionati, come dici tu, dall'ustione non sì. si esce, sono
e
riusciti
e
due sentenze processuali hanno minimamente alterato quelle che sono le logiche del profitto di queste aziende.
Per il semplice motivo che vorrebbe dire sovvertire la formazione economica sociale, vorrebbe dire, anziché subordinare salute, sicurezza e ambiente a logiche di profitto e di mercato, mettere queste logiche di profitto di mercato e di competitività al servizio del diritto inviolabile alla vita, che è la salute, la sicurezza e l'ambiente. Finché non avremo trasformato la coscienza e quindi avere organizzazione e mobilitazione per imporre questo principio di diritto alla vita, ovviamente purtroppo dobbiamo amaramente dire che vicende come Viareggio si ripeteranno. Non a caso dopo Viareggio abbiamo avuto Andrea Forato in Puglia, 23 vittime, Pioltello 3 vittime e tantissimi altri incidenti che per buona sorte hanno causato soltanto alcuni feriti fortunatamente in modo lieve.
Senti, certo, questa esperienza del comitato di Viareggio penso che si dovrebbe mantenere e diffondersi per tutte le altre materie, soprattutto per la sicurezza dei trasporti. È una battaglia che si dovrebbe attestare il comitato, e anche quella di chiedere la requisizione delle ricchezze di questi mega dirigenti dichiarati responsabili, affinché contribuiscono al risarcimento dei danni che hanno provocato, insomma, perché sennò diventa veramente un'altra ingiustizia questa, che i danni vanno a carico, nemmeno e spese legali se pagano, no, ai mafiosi quando le beccano gli elevano le ricchezze. E anche qui bisogna chiedere che tutte le ricchezze accumulate da questi mega dirigenti, i loro stipendi, le loro cose, vengono pignorati a favore dei familiari che hanno avuto le vittime e che sono vittime da questo incidente. Dovrebbe lavorare su questo terreno il comitato.
Beh, fermo restando, scusami, poi ti lascio la parola, fermo restando che chiaramente non è mercificando la vita, cioè nel senso non è con una semplice compensazione economica che si può né affrontare né risolvere il problema.
Sì, ma fammole pagare quando una volta che
sì, detto. Facciamole pagare, però bisogna pure considerare dei cambiamenti, come dire, ideologici e strutturali che facciano in modo che non si presentino più queste situazioni. Quindi sì, facciamoli pagare, però piuttosto mettiamo in campo il discorso che facciamo prima, appunto, di far sì che non avvengano mai più queste tragedie.
No, ma a me pare...
due considerazioni, se posso. La prima è che noi abbiamo sempre rivendicato il fatto che di fronte a tragedie come Viareggio la salute non si monetizza, non si delega ad altri e non si subordina a nessun contratto, a nessuna norma, a nessuna legge. Prima questione. Seconda questione, voi fate bene a parlare di questa vicenda come di altre, a valorizzare l'importanza dell'Associazione dei Familiari e di Assemblea 29 giugno, che si è schierato coi ferrovieri, con lavoratori e cittadini al loro fianco fin dal primo momento, e soprattutto a socializzare questa esperienza, perché io ho girato insieme ai familiari l'Italia, ma ancora troppe poche situazioni hanno a conoscenza e hanno avuto modo di approfondire questa esperienza nell'interesse collettivo, perché la nostra esperienza è stata fondamentale, senza la quale, quindi mobilitazione, organizzazione, solidarietà, unità e lotta, senza la quale non avremmo potuto neanche strappare un minimo di risultato dal punto di vista processuale. Quindi valorizziamo questa esperienza, l'organizzazione che mi è stata, che ne è sorta, e soprattutto socializziamole tra tutti coloro, in particolare familiari e lavoratori che muoiono, famiglie di lavoratori che muoiono nei luoghi di lavoro, perché si crea un fronte comune, un fronte collettivo che sia cosciente e consapevole che non dobbiamo delegarla ad altri, e soprattutto organizzato. Senza questi requisiti non avremmo conosciuto le conquiste movimento operaio e sindacale dei decenni scorsi, e non avremmo potuto affrontare con forza, con volontà e con determinazione una battaglia come Viareggio per la sicurezza, la verità e la giustizia.
Ti ringraziamo Antonino, noi saremo sicuramente sulla breccia, sull'onda di questa vostre iniziative, staremo a fianco e insieme alle lotte, che sicuramente, perché qua i rischi sono sempre incombenti, anche perché ci muoviamo tutti con le ferrovie, e una negligenza di qualche dirigente, perché non gliene frega niente, perché deve fare più profitti, deve chiudere il bilancio in positivo, mette a repentaglio la vita delle persone, e io penso che questo comitato ha dato l'esempio, e noi questo comitato lo dobbiamo mantenere in vita e rilanciarlo per tutte le dinamiche che poi si sviluppano. Ti ringraziamo del contributo, e sicuramente verrai altre volte contattato per darci un contributo alla discussione che vogliamo portare avanti.
Va bene, grazie.
Ciao,
a voi,
grazie.
Ciao,
grazie.
Ciao a tutti, ciao, ciao. Ciao.
Senti, mi consentite una cosa? Io così, quando si sentono queste cose, queste sentenze, no? A me mi aveva voglia di andare con un secchio di vernice e un pennello in tutti i tribunali d'Italia e cancellare questa infame scritta "la legge è uguale per tutti", perché è una cosa, a questo punto diventa veramente, ma avete sentito che roba, insomma, questo qui alla fine io non lo so in Cassazione cosa potrà succedere. Poi ci saranno una serie di attenuanti probabilmente, cioè, questi è probabile che la scampino sia dai risarcimenti, come pare ormai quasi cosa fatta, e può darsi che la scampino pure dalla prigione, insomma.
Ma guarda,
questa scritta che ti dice "la legge è uguale per tutti" è una cosa, è una vergogna da rimuovere.
Ma guarda, il discorso, io ho cercato di sentire appunto il corrispondente proprio su questa questione, il compagno con cui abbiamo avuto il contatto. Non bisogna neanche cadere, secondo me, nel tranello che loro vogliono fare, dicendo la colpa è tutta di Moretti, perché se Moretti ha le colpe sue ed è evidente che ce l'ha. La cosa che bisogna capire è che la strage di Viareggio, così come quella di Andria che è venuta dopo, quella di Pugliese, certo, e tutte le altre, sono dovute al trasporto di merci capitalistiche che devono correre perché devono arrivare al mercato e vengono prodotte capitalisticamente. La rete infrastrutturale di trasporto delle merci è funzionale alla realizzazione del plusvalore che si chiama profitto, per cui personalizzare tutto è ovvio che in una tragedia del genere lo vedi come capre espiatorio, perché le responsabilità Moretti ce l'ha, e come è giusto che paghi fino all'ultimo soldo. Ma la cosa grave e che viene e fa gioco a sti soggetti qua, e che le aziende che gestiscono e che ci lucrano sul trasporto di merce non hanno cambiato un cazzo, ce l'ha spiegato bene il compagno. 3 km a 50 all'ora invece dei 120, questo è il prezzo pagato per 35 morti da parte di chi gestisce e ci fa profitto con le ferrovie, capito? Il manager che non me ne frega un cazzo di quanto ha preso, che se n'è andato coi soldi che gli abbiamo regalato noi, perché poi tra l'altro sono tutti i mezzi manager pubblici alla fine, che paghi o non paghi, ma a un certo punto me ne frega fino a un certo punto, perché siamo sopra col culo seduti su una bomba a mano. Questi continuano a far profitto rischiando che domani c'è un'altra Viareggio, e che fanno? Prendono il manager, la colpa la sua, e loro continuano. Certo. Cambiano la figura. Questo è un problema gravissimo di sistema, come diceva il compagno. Qua dobbiamo imparare a capire che su tutte queste questioni va fatta un'analisi di classe e cercare di capire che cambiare paradigma significa anche evitare questo. E sono messaggi che i compagni, le persone che non sono più politicizzate, ma i lavoratori che campano nei territori, lo riescono a capire. Se tu gli spieghi che il problema non è stato Moretti, cioè che è stato anche Moretti, ma lui pagherà, per quanto pagherà poco rispetto a quanto dovrebbe pagare, ma l'azienda che ci fa i soldi, chi manda le merci? Perché non ci dimentichiamo che il servizio ferroviario di trasporto fa i soldi a pure chi manda le merci e chi le riceve. È il sistema di capitale, il sistema di profitto che lucra sui pericoli che noi corriamo tutti i giorni. Questi sono messaggi che dobbiamo capire e mandare in senso di classe, in modo che anche chi ci rimane o chi è a rischio capisce che non esiste il capro espiatorio come con la Costa Concordia, quell'imbecille che ma lì è un problema di azienda che continua a far profitti il giorno dopo le stragi senza modificare un cazzo, mettendo a repentaglio della gente ogni giorno non beni patrimoniali ma la vita.
Certo, hai ragione Chicco.
Sì, io scusate la ridondanza, però ecco, riporto l'accento sul fatto che comunque il sistema capitalista prevede anche la questione della compensazione, che l'azienda fa gioco, no? Perché io da economista vi dico che i modelli economici e aziendali, nello specifico, prevedono anche, che ne so, nel caso dell'ambiente il danno ambientale, nel caso del lavoro il danno nel lavoro, e quindi loro utilizzano questi danni come una variabile da tenere in conto che viene compensata e ciao, e se ne lavano le mani così semplicemente. Quindi loro considerano questi elementi come degli incidenti che potrebbero succedere, ma gli diamo due spicci così loro sono contenti e finiamola là. E invece no, ripeto, secondo me, fermo restando che chiaramente bisogna dare delle compensazioni alle vittime strappate, però non è quello lo strumento, perché altrimenti appunto si va a sostenere il loro modello in cui la vita è una variabile che va compensata. No, la vita deve essere garantita, senza se, senza ma, non è una variabile, è una cosa che non deve essere minimamente intaccata, e quindi evidentemente è appunto un modello e un sistema che va cambiato e che va intaccato.
La vita, cioè noi vogliamo dare valore alla vita, però abbiamo visto che è successo e che succede nel Mediterraneo, cioè pur di proteggersi dentro la nostra roccaforte occidentale siamo disposti a lasciare morire migliaia di persone, non solo affogate dentro al mare senza che nessuno le possa soccorrere, senza incappare poi a prigioni e via dicendo, ma magari lasciandole morire nel deserto o nelle prigioni del lager libico. Cioè il valore della vita ormai
anche nelle nostre di prigioni, perché ricordiamoci che anche in Europa prigioni, ci sono delle prigioni dire,
il valore del senso della vita è stato talmente svalorizzato che assolutamente basta vedere cosa succede in Messico, no? Al confine del Messico fanno i muri, non gliene frega niente, la gente si affoga lungo i fiumi, si fa di tutto perché scappa, non da una condizione perché non gli piace l'aria della, perché c'è una condizione di trovare il modo di sopravvivere, no? Di non morire di fame, perché quando uno non c'ha più niente da perdere è disposto a qualsiasi cosa, apposta di trovare la soluzione ai problemi, noi ci barrichiamo come nel Medioevo, facendo gli arroccamenti, no?
I ponti elevatoi.
I ponti elevatoi, non si può entrare, mettiamo i coccodrilli sotto i cosi.
No, ma poi Ettore, la cosa che stride è anche questa, no? Che tu c'hai questo cinismo, questa cattiveria, questa disumanità, che ormai è arrivata, per chi c'ha un minimo di coscienza, ma non parlo manco della coscienza di classe, parlo del minimo di coscienza civile, è diventata una cosa insopportabile. Poi tu vedi come contraltare, vedi il G20 dove su questa foto campeggia quel tal Bin Salman, il principe dell'Arabia Saudita, che ha commesso tutte le nefandezze di questo mondo e beatamente sta nella foto accanto a Trump, servito e riverito. Questo è un personaggio che dovrebbe essere... questo non c'è, uno non dovrebbe mancare la galera, questo dovrebbe essere un fulmine, lo dovrebbe cancellare dalla faccia.
L'ira di Dio, come disse
un personaggio e c'è questo contraltare, no? C'è questa arroganza del potere che ti sbatte in faccia, i peggiori criminali che pasteggiano a Champagne, che si dividono le sorti del mondo, e poi c'è questa crudeltà nei confronti dell'ultimi della terra, come diceva Pino, dei dannati della terra. Ed è una cosa che ci deve diventare insopportabile questa questione.
E allora, è talmente insopportabile che io voglio fare una critica anche a quella delegazione che ipocritamente è salita sulla barca perché doveva garantire l'ascesa dei cosi, e quando hanno messo via da terra la prima cosa che hanno dato, hanno detto diamo solidarietà alle forze di polizia. Ma tu con chi cazzo stai? Con i migranti o con la polizia? Che la polizia è Salvini. Cioè questa è un'ipocrisia. Questo è un punto in cui devi schierare, devi essere partigiano o da una parte o da un'altra. Cioè pure là bisogna svelarle queste cose, che quelli sono tre ipocriti, senza fare i nomi delle tre persone che sono salite lassù, che non hanno dignità a dire quelle cose. Poi la prima cosa che hanno scelto, la solidarietà alle forze dell'ordine. Che cazzo, le forze del disordine che hanno fatto? Loro avrebbero dovuto subito soccorrerli senza far stare 20 giorni là, piarli, portarli a riva alle persone. Dopodiché, se qualcuno ha fatto reato, ci pensavano i giudici. E invece no, hanno fatto tutta questa sceneggiata. È assolutamente lo spettacolo di varietà di basso livello, che non fa né ridere né piagne, fa solo incazzare, capito? Però, perché se no c'è ragione Pino, qua non è che dobbiamo essere politicamente corretti su questa situazione, perché non è che possiamo delegare alle associazioni cattoliche che garantiscono i viaggi in aereo e in situazione, perché poi chi cazzo le sceglie quelle persone? Per quale motivo vengono scelte quelle persone a venire là? Sono i più desiderati? Sono quelli che stanno ancora peggio? Ma sono andati a vedere come stanno? Per quale motivo attraversano il deserto, arrivano sulle sponde del Mediterraneo e poi fanno? Giulia stava raccontando di questa storia, poi l'avevo interrotto bruscamente.
No, la riprende.
Hai capito? Che i migranti... Perciò voglio dire, noi dobbiamo cominciare a pensare di non essere scorretti, di diventare pure noi scorretti nei riguardi di questi. Non dobbiamo avere timore, capito? Perché questa ha messo a rischio la propria sicurezza per salvare 42 persone, invece quell'altro porco, mentre magna tra una festa e un'altra un comizio, si permette a pontificare contro chi salva le vite definendole criminali.
No,
è assolutamente intollerabile.
Però io continuo a invitare a fare un altro tipo di ragionamento, a parte il fatto che quello che hai detto è non, cioè, la passerella, la fiction, c'era il compagno prima che ne ha parlato spesso, siamo in quell'ambito, insomma, gente che sale sulla barca per farsi le foto e poi se ne va, insomma, ovviamente quei tre soggetti politicanti esperti che fanno parte, che sono saliti lì, insomma, hai già detto tutto tu. Però secondo me opporsi a questa gente è necessario, è obbligatorio, è dovuto. Ma noi la vogliamo elaborare una proposta su st'immigrazione o no? Perché secondo me noi continuiamo a rimanere molto carenti e frammentati sull'idea dell'immigrazione. Non possiamo sempre giocare di difesa in base a quello che ci succede davanti, perché questi crepano, e fin quando noi non abbiamo una proposta seria da parlarne al bar con tutti, che sia chiara, che non so chiacchiere dei 20 minuti, ma che ti dice chiaramente: noi possono venire tutti quelli che cazzo vogliono venire dentro questo paese, sono i benvenuti, senza se e senza ma. Allora a quel punto ci contrapponiamo con un'idea chiara e la dettiamo noi l'agenda, perché così agiamo di rimessa e ci abbiamo tutti contro, e siamo quattro stronzi e siamo pochi, e purtroppo la nostra forza, lo sappiamo bene, non è a livello loro. Loro hanno tutte le armi e noi ci stiamo a provare a respingerli, però purtroppo noi ci abbiamo solo una cosa e dobbiamo rivendicare la nostra forza delle idee. Ci abbiamo un'idea sull'immigrazione, come dobbiamo reagire e proporre un paradigma? Siamo tutti d'accordo? Visto che oggi è l'ultima trasmissione, almeno presumiamo che nelle prossime settimane non accada niente di drammatico, per cui torniamo, ma insomma siamo sempre a disposizione qualora dovesse verificarsi qualcosa di nuovo. Cerchiamo per l'anno prossimo di impostare un ragionamento su questo, perché io me ne sono accorto che tanti compagni hanno idee molto diverse su che cos'è, come eventualmente gestire, altra parola strana, il ruolo dell'ONG. Cioè, pure questo l'ha detto chiaramente Ettore, ma le ONG, pure Pino prima, ma chi cazzo sono queste ONG? Siamo tutti d'accordo nell'individuare nell'ONG un altro strumento del capitale o no? E queste sono tutte questioni su cui non dobbiamo far finta di niente, ci dobbiamo prendere, scontrare, elaborare una proposta, ma tutti insieme, se no di difesa perdiamo. Noi dobbiamo sapere attaccare.
Beh, esatto, infatti mi attacco esattamente a quest'ultima frase che hai detto, fermo restando che condivido appieno il tuo discorso, e quel discorso, la notizia che riportavo prima era proprio per parlare di questo, nel senso che sicuramente quello che è successo adesso a Lampedusa è l'ennesimo caso emergenziale, però della cronaca che ci riporta tutti i giorni ad affrontare la questione che ci sta, la gente migra, la gente muove e sceglie di spostarsi, però questa è una constatazione alla quale non possiamo stare sempre appresso, dobbiamo affrontare il problema alla base. Quindi io chiuderei questa trasmissione riportandole la frase dei Gilles Noir, che dicono che i neri non sono più neri ma sono diventati rossi, perché sono incazzati e determinati a cambiare questo sistema imposto da chi governa, che ha deciso che certa gente non può avere i documenti e a causa di questo sono costretti a morire sul lavoro, ad accettare una vita non dignitosa, a vivere sempre nella paura, a vivere sempre nel ricatto. Questo non è più accettabile, l'abbiamo sopportato per troppo tempo, basta, adesso andiamo all'attacco contro questo sistema e siamo tutti uniti e determinati a distruggerlo.
Ecco, su questo però voglio dire, no, non buttiamo tutto a mare, perché sennò ci sono decine, centinaia di compagni che si battono alla difesa e alla cosa di questi lavoratori in balia a tutti gli sfruttamenti. Ce l'abbiamo nelle campagne di Foggia e di Rosarno, che i compagni che si vanno a battere su questa situazione. Ci sono tutti i sindacalisti che vanno in galera, ci hanno fogli di via, sotto processo, a difendere questi lavoratori che vengono super sfruttati dentro i cosi della logistica, delle fabbriche della pizza e via dicendo. Noi lo vediamo che una volontà di farli diventare classe e partecipare all'interno del conflitto, a non chiamarli più migranti ma lavoratori, e in questo modo, no, questo tentativo che è molto complicato, non è una cosa che famo su un progetto che te lo inventi così, e c'è. E noi ci auguriamo, quando lei mi parla dei gilet gialli, ma magari ci fossero...
No, lei adesso ha parlato dei gilet neri.
Ah, i neri, lei chiamava voi pantere nere. Insomma, magari questi fenomeni si mettono, e che pure i lavoratori stranieri che stanno in giro per l'Italia, quando ci sono queste mobilitazioni, dovrebbero essere molto più partecipanti.
Protagonisti.
Più protagonisti. E sono poche avanguardie che si manifestano dentro queste iniziative, perché purtroppo stanno sotto il ricatto che devono rimediare, certo, la questola per poter
sotto la paura
sopravvivere, e poi la paura che finiscono in qualche CIO, che vengono messi in prigione. Però noi dobbiamo aiutarli a liberarsi di questo schiavismo occidentali. La stasera ho visto
Amistad,
un film che parlava proprio del traffico di schiavi. Sembrava che stavano facendo una cosa da adesso. Sempre nel mare le piavano, le incatenavano, quelle erano felici sul terreno loro. Alla fine si sono trovati in una nazione che non erano più né carne né pesce, insomma, per poter sopravvivere. Cioè, era, non era.